tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora ben trovati alle 7:03 minuti al nuovo appuntamento di Terre Rare, il nostro morning show qui della capitale, che sveglia la capitale. Ale, Mauri, Martina, buongiorno.
Terre
Rare, di che parliamo questo oggi?
Di Terre Rare.
Oh ragazzi, c'è la notte degli Oscar, vediamo i risultati tra poco, quello che è accaduto agli Academy Awards.
E avremo tutti i vincitori 90, qui alle 9.
Quasi tutti, non proprio tutti, ma quasi tutti. 97esima edizione, fra pochissimo. Intanto i Rolling Stones e poi cominciamo.
Radio Rock Podcast.
Mr. Burden, loro sono i Rolling Stones. Allora ragazzi, subito prima di dedicarci agli Oscar, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, Mauri, e sì, quindi Marie Laure de Noyal, nata nel 1902, morta nel 1970, la Viscontessa Rossa, che sui tagliere Chanel, no, appuntava sempre una spilla falce e martello in diamanti. Falce e martello in diamanti,
diciamo un po', no?
Bene. Diceva di aver perso la virginità, mentre che cosa? 3899-106-600.
Di aver perso in fabbrica a lavorare.
Coglieva cicoria.
Allora, diciamo, volevo dare un indizio, ma meglio che uno dopo, perché sennò si capisce subito. Vai, Marti.
Mentre prendeva le misure con il sarto per un abito.
Allora, ci siamo quasi, ragazzi.
Mentre lavava i panni alla fonte.
Fuochino. Ragazzi, che poteva fare
lei, però.
Marilla De Noyal
faceva il pane al mattino presto?
No.
Mentre si allacciava le scarpe.
Allora, vicino, è un'azione che prevede il coinvolgimento di tutto il corpo?
Un bel po' di corpo.
Ha perso la virginità mentre faceva l'amore.
Questo è bello, molto poetico. Ha perso la virginità mentre faceva all'amore, cioè a dire che ha iniziato a fare. È successo a molti di noi, no?
Certo.
Iniziare a fare all'amore e poi rendersi conto che era la virginità, invece.
È vero.
Che era invece la virginità.
E tutto torna.
Tutto
quindi
torna. Maurizio, prego. Vai.
E mentre era al telefono, una telefonata.
Ci siamo quasi, Mauri.
Mentre faceva il cambio di stagione in un inverno particolarmente rigido.
Mandava un telegramma così.
Mentre lavava via i filamenti dei mandarini. Guarda, attenzione, siamo vicinissimi.
Siamo vicinissimi. Che faceva?
Levava via i filamenti dei mandarini.
E come ha fatto a perdere la virginità?
Beh, cosa succede?
Tutto in china a un certo punto. Bam!
Alla festa di Noyaltre. Alla festa di Noyaltre. No. Allora,
a Trastevere? La festa di Noyaltre.
La festa di Noyaltre. Noyaltre.
Ah, Noyaltre.
In Francia.
Buongiorno. Prima Biden era nemica di Putin. Ha deciso il nostro aiuto per sconfiggere Putin. Cosa ridicola, visto che ha fatto combattere l'Ucraina contro il più grande esercito del mondo, secondo l'esaltato Trump, amico di Putin, quindi impone a Zelensky di finire la guerra perché ha bisogno di quei minerali preziosi come per l'intelligenza artificiale, se no la Cina va avanti. E noi in mezzo, come coglioni, che potevamo fermare la guerra tanto tempo fa, ci siamo fatti trascinare in guerra con la convinzione di abbattere la Russia. Ma quando capiamo che comunque l'America non avrebbe mai fatto entrare la Russia, cioè l'Ucraina, nella NATO, e la usate prima e dopo i suoi scopi con la nostra complicità. Risultato: distruzione quasi totale di un paese senza alcuna soluzione. Gabri, molto bene. Sentiamo
punto
ancora.
Di Gabri.
Sentiamo ancora, vai.
Ha perso la virginità mentre sparecchiava.
Allora, ci siamo quasi. Cos'è che si. Allora, vi do un indizio. Cos'è che si fa praticamente ogni giorno?
Dai.
La doccia. Si fa la doccia.
Ci si lava.
Più volte al giorno.
Si mangia.
E quindi?
Mentre mangiava.
Mentre
cucinava.
No. Macron ammette che le truppe in Ucraina non verranno inviate presto, pretendono la pace giusta contro l'invasore, ma solo se gli USA offrono garanzie di sicurezza. Vogliono mandare le truppe, ma non subito, dopo la tregua. Braveheart scansa, scrive Principe. Attenzione. Allora, che cosa stava facendo questa signora?
A questo punto
cosa faceva la signora? Allora,
ma questa signora,
tra
l'altro,
la notizia,
la signora Marie-Thérèse de Claret.
Allora, mi piace moltissimo questa notizia, perché un amico scrive: non ho sentito la notizia, ma secondo me durante una passeggiata sul Rishon. Durante una passeggiata sul Rishon,
in Francia, ragazzi.
Allora, Marie Laure de Noyals, 1902-1970, la Viscontessa Rossa, che sui tagliere Chanel appuntava sempre una sua spilla, falce e martello in diamanti, diceva di aver perso la verginità mentre che cosa?
Cavalcava, mentre allora, era a cavallo a fare equitazione.
Sai, questa è una cosa che può succedere?
Allora, eh beh, può succedere sì.
Sì, questa certo. È una cosa.
Ma col cavallo, lo dici?
Cavallo. No. No, mentre no. Cavalchi.
Mentre
cavalchi. Cioè, mentre cavalchi un cavallo. Basta.
Buongiorno. Spadecchiava?
Allora, ni, però ci siamo molto vicini.
Mentre andava a cavallo.
Allora, se non sparecchiava, ragazzi, apparecchiava.
Scusa, cos'è che si fa tutti i giorni, Maurizio? No, cos'è che si fa tutti i giorni, più volte al giorno?
Si allora, mangia.
Ci si lava, si mangia.
Si fa la pipì.
Si dorme, si dorme, si dorme.
Eh beh, si dorme più volte al giorno.
Mentre riposava.
Vai, che fai? Due?
Power nap, no?
Ma no, power nap, sì, power nap, effettivamente.
Si soffia il naso, sì.
Si soffia il naso.
Si
allora,
lava il viso, le mani.
Ragazzi, oh, l'hai detto!
Mentre si lavava le parti intime.
Viso, le orecchie. Mentre
è bella questa, pensa la virginità, mentre si lavava le parti intime. È da sola, praticamente.
Cosa succede?
Sì, può capire, io ho letto su internet. Di una signora... È una signora.
Avrei visto un videoclip.
No, una signora che praticamente facendo sesso con se stessa.
Fai quei gesti a favore di casa.
Faccio vedere gli amici di Twitch. Facendo vedere l'eccesso con se stessa, praticamente.
L'eccesso?
Che succedeva, Maurizio? Che succedeva? Che
un po' confuso.
Ruppe l'imene. Si trovò a rompere l'imene.
Ma non tu rompi l'imene, so cazzi.
Allora, attenzione, ruppe l'imene.
No, quanto pare il dito.
Ruppe l'imene e perse di.
10 diottrie.
No, perse, diciamo così, per l'effetto la verginità. Quindi che cosa? Dai, l'hai detto?
L'effetto dell'imene.
Dai, che
allora,
cosa?
I bambini all'ascolto che rompono l'imene.
No.
Mentre dall'altra parte del mondo una farfalla batteva le ali.
Si lavava i capelli.
No, Maurizio, ci sei quasi.
Le orecchie.
Allora, stava mangiando una banana e si è distratta e ha sbagliato Bertuccio. Va, fatela finita.
Addirittura.
Fatela finita. Mentre pregava e rifletteva sul senso della vita, ci scrivono. Dai, Maurizio.
Si faceva il bidet.
No.
No, sacre blé, non ci avevamo il bidet qua in Francia.
Ma che cos'è? Vabbè, dai, vai, l'hai detto, dai, praticamente l'hai detto.
Mentre... si lavava il viso, io.
No!
No, le mani.
No!
Le ascelle. Si lavava il collo.
No!
E si lavava...
Le cosce!
Dai!
Che?
Si lavava...
L'hai detto! L'hai fatto!
No. Mentre si lavava.
Cosa?
Hai fatto il collo,
che cosa?
Il
collo?
No, no,
le
quasi,
ascelle,
quasi,
le orecchie, le mani.
Quasi!
Le sì, le
le costole,
quasi.
Le ascelle, no, le
quasi.
Ascelle.
Bravo Gesù,
quasi.
Le braccia,
le gambe, i piedi.
Ma ti prego,
perché
Mauri,
sei sceso
pellice.
Così tanto? Risali.
Risali. I capelli.
Riscendi.
Le orecchie, la fronte, il viso, il cazzo.
Si lavava
l'hai detti tutti, vai. Tranne quello.
Il naso.
Oppure
la bocca.
Oppure
si lavava i denti.
Abbiamo fatta Radio Rock Podcast. Bene, dai ragazzi, allora andiamo sugli Oscar velocemente. Come è andata alla 97esima edizione degli Oscar, degli Academy Awards, che si è tenuta questa notte. Innanzitutto vi dico, a Los Angeles, al Dolby Theater come di consueto, innanzitutto vi dico che il vincitore, diciamo, della serata probabilmente è stato al film Anora, non so se l'avete visto, perché ha vinto 5 statuette, che non sono tantissime, però considerando che era nominato per 6, praticamente le ha portate a casa quasi tutte.
Poi le fondamentali.
Mentre The Brutalist, che comunque ne ha vinte 3, partiva da 10, quindi diciamo che potremmo dire ne ha perse 7, ecco, mettendola su quest'altro piano. Grande sconfitta, invece, possiamo dire, è il film Emilia Perez, che partiva da 13 nomination e che ne ha vinte solo 2. Poi due premi sono andati a Dune parte seconda e due anche minori più tecnici sono andati a Wicked. Però adesso li vediamo un po' nel dettaglio e capiamo un attimo chi ha vinto
vediamo
e chi ha
perso.
Se
sono giusti, perché se sono sbagliati giusti. Noi revocheremo la scelta.
Una cosa che mi fa molto piacere è, ve lo dicevo qua, vi avvisavo, non dite che non vi avevo avvisato, la vittoria, e sono molto contento, del come miglior documentario per il film No Other Land. Sono andati 4 registi, 2 israeliani e 2 palestinesi, e io quando vedo degli israeliani che fanno queste cose così belle di pace, mi sale un po' la speranza. Ecco, io, questi sono gli israeliani che vorrei vedere, nel senso, no, così come al contrario posso dire, questi sono i palestinesi, no, che vorrei vedere, nel senso, certo, abbracciarsi, stringersi la mano e capire che la loro sicurezza, la loro pace è strettamente interconnessa, come hanno detto nel discorso di accettazione del premio, cioè non si può pensare alla sicurezza degli uni senza la sicurezza degli altri. Non si può pensare di far vivere una parte della popolazione che non ha uno stato, che non ha un documento, che non ha la possibilità di muoversi, in un regime sostanzialmente di apartheid, e poi pensare di essere però sicuri al tempo stesso. Esatto. Quindi, no, e pretendere la sicurezza. Quindi diciamo che film molto molto bello, Base Ladra, Rachel Zor, Amdan Balal e Yuval Abram sono i quattro registi, ripeto, due sono anche i protagonisti del film, un israeliano, un palestinese, film che racconta una vicenda vera, è un documentario, e ha vinto appunto l'Oscar come miglior film documentario di questa 90. Mi sembra un bellissimo segnale, fra l'altro, c'è stato anche un riferimento a Trump nel... senza citarlo nel discorso accettazione, dicendo sappiamo che le politiche di questo governo stanno andando contro a quello che noi in questo momento crediamo e come dire e spingiamo perché venga realizzato, cioè il dialogo e come dire l'accettazione degli uni degli altri, no? Ma bisogna andare avanti, bisogna parlarne.
È anche la prima volta dopo l'inizio del conflitto che si dà un riconoscimento così grande ad un'opera artistica che parla di questo.
Sì, che
in effetti è sempre stato un po', no?
Ci tengo a dire che non è un regalo, non è un regalo, cioè andatela a vedere, è un film molto bello, fatto molto bene, cioè non è che dici sai gli abbiamo regalato sta cosa,
la
così
cosa di facciata,
perché
è il momento.
Film molto bello. Vabbè, vediamo se qualcuno di voi lo ha visto. Intanto dicevo Anora, il grande vincitore della serata, perché vince 5 premi su 6, fra cui tra l'altro 5 premi molto importanti: il miglior film, la migliore regia, il miglior montaggio e la miglior sceneggiatura originale. Questi sono 4 dei 5 premi che ha vinto. Importante. Mentre il regista Sean Baker, che è anche autore e montatore del film, è diventato la prima persona a vincere 4 premi per lo stesso film. Lui in persona, diciamo così. Poi veniamo appunto, come accennavate, come spoileravate voi, Mickey Madison, che è la protagonista di Anora, ha vinto il premio per la miglior attrice. Miglior attore protagonista, invece, anche questo era abbastanza annunciato, Adrian Brody, seconda vittoria per lui agli Oscar con The Brutalist, doppia la vittoria di insomma diversi anni fa, per l'esattezza di 22 anni fa con Il Pianista. Vinse l'Oscar anche in quel caso. Sì. The Brutalist ha vinto i premi anche per la miglior fotografia e miglior colonna sonora. Come ampiamente previsto, invece, il premio per il miglior attore non protagonista è stato assegnato a Kieran Culkin. C'era un articolo molto interessante l'altro giorno, credo proprio sul Post, che diceva Kieran Culkin non è più il fratello di quello di Mamma ho perso l'aereo, cioè Macaulay Culkin, ma è, casomai si è invertita la cosa, cioè quello di Mamma ho perso l'aereo è diventato il fratello di Kieran Culkin, che vince il premio come miglior attore non protagonista per A Real Pain, di cui parlavamo venerdì scorso con Boris Sollazzo. Insomma, è stato curioso che nella categoria miglior attore non protagonista 2 su 5 erano protagonisti di Succession, perché c'era Jeremy Strong, che ha fatto The Apprentice, il film su Donald Trump, che faceva Randall, il figlio maggiore dei Roy nella serie Succession, e poi Kieran Culkin, che faceva invece Roman Roy, il figlio così un po' scapestrato di quella meravigliosa serie, che vince però qui il premio per appunto A Real Pain. Quella miglior attrice non protagonista è andato a Zoe Saldana per Emilia Perez, che ha vinto anche Emilia Perez il premio per la miglior canzone originale con El Mal, ma per il resto è andato piuttosto male, soprattutto si considera che partiva appunto con 13 candidature. Non è allora, alcuni dicono che la signora Carla Sofia Gascon, attrice trans,
abbia penalizzato
non solo lei, che non ha vinto, e forse non ha vinto per quello, ma addirittura possa aver penalizzato, però questa mi sembra una cosa assurda, è possibile, è assolutamente plausibile, però mi sembra una cosa veramente assurda.
Beh, le dichiarazioni che ha fatto sono state dichiarazioni molto
sì,
forti,
però di anni fa, dai, boh, vabbè, poi che c'entra col film, cioè se il film
no,
è bello,
non c'entra nulla,
vabbè.
Però magari
cioè, insomma queste vecchie ricche potrebbero aver condizionato la campagna per la promozione del film, un messaggio, però insomma mi sembra una cosa abbastanza assurda. Va bene, comunque ascoltiamola, va, questa ha vinto l'Oscar, la canzone si intitola El Mal e la cantano le attrici protagoniste di Emilia Perez.
Radio Rock Podcast.
Bel Mal, Zoe Saldagna, Carla Sofia Gascon, insomma le attrici di Emilia Perez. Questo disco, questa canzone ha vinto la colonna sonora, il premio come miglior canzone tratta da un film. C'è qualcuno scrive troppo Soundgarden, riferita non a questa canzone chiaramente, ma credo agli York. Sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600, vai, sentiamo.
Ma è uscito tipo un articolo scandalo che dicono che sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale per scrivere la sceneggiatura e i dialoghi di The Brutalist.
Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Vabbè, Emilio, ma Kieran Culkin, cioè il fratello che ha fatto? Mamma, ho perso aereo, mamma mi sono smarrita a New York, mamma sono un coglione.
È bello.
Mamma sono un coglione.
Sì, sì.
Che ha fatto?
Solo questi letti così è bello. Mamma, ho perso l'aereo.
Scusa un attimo, che vuol dire che ho fatto? Mamma sono un coglione in capolavoro. Cioè, dopo che fai quello, cos'altro devi fare? Cos'altro devi dimostrare? Scusa, fammi capire. Allora, miglior colonna sonora, se ho capito bene, Sergio Leone sta bestemmiando in un'altra dimensione. Ci scrive qualcun altro. Sta bestemmia. Beh, Ennio Morricone più che Sergio Leone. Vabbè, poco fa stavo sentendo il Rock Show di venerdì di cui parlavate. In cui parlavate dell'indiano che ha fatto causa a un cinema di Bangalore per la troppa pubblicità. Mi è capitato di andare in quella multisala e la pubblicità è la cosa meno fastidiosa. Durante l'intervallo gli spettatori ordinano cibo attraverso l'app del cinema, ci scrive Stefano, che ci manda questo reportage dall'India, e quando comincia il secondo tempo è un via vai di fattorini che consigliano pollo con salsetta al coriandolo direttamente allo spettatore in poltrona. Immagino che odori fantastici,
bello,
no?
Bello.
Mentre
cioè, ovunque in India,
ragazzi, cioè, veramente me lo immagino, diciamo, no? Che cosa può accadere. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, poi le altre notizie del giorno, naturalmente di quest'oggi. Terminiamo il discorso sugli Oscar, diteci se avete visto alcuni di questi film e se siete d'accordo o meno sui premi che sono stati assegnati.
Radio Rock Podcast.
Con Duality. Bene, le notizie del giorno, dai, in un minuto. Una tregua di un mese, aiuti economici e militari all'Ucraina, convincere Washington a non scaricare Kiev e farla sedere al tavolo dei negoziati, riarmo per garantire la sicurezza, questi i punti salienti dell'intesa al vertice europeo di Londra. Poi Meloni resta sulle sue posizioni, niente truppe in Ucraina, puntare tutto sulla NATO, per Macron è necessario che l'Italia sia al nostro fianco, dice Macron. Intanto Trump dichiara l'inglese lingua ufficiale degli Stati Uniti, quindi l'inglese lingua ufficiale degli Stati Uniti. Ogni anno gli USA spendono ben 5 miliardi di dollari in affitti e ora Musk vuole tagliarli. Intanto Andrew Cuomo si torna alla politica e si candida sindaco di New York. Il PKK risponde all'appello del suo leader Ocalan da tanti anni, 25 anni ormai in carcere, che ha detto basta, si sciolga il PKK e depone le armi. Dopo 40 anni dichiara il cessate il fuoco, chiede però ad Erdogan la liberazione di Ocalan. Dice, vista la situazione, visto che lui ha detto abbandoniamo la lotta armata e noi accettiamo, almeno liberatelo, come gesto di, diciamo, di buona volontà. Hamas ha rifiutato il piano Witkoff appoggiato da Israele e Netanyahu ha bloccato gli aiuti umanitari a Gaza. Anche questo modo di gestire una trattativa sulla pelle della gente, trovo che sia gli aiuti umanitari vanno mandati a prescindere, perché la gente, perché bisogna aiutarla, poi sul resto trattiamo su tutto. Ma insomma, voglio dire,
un ricatto.
L'accordo prevedeva prevedeva una tregua fino al 20 aprile col rilascio di tutti gli ostaggi. Oh ragazzi, Abkhazia, regione separatista della Georgia, regione a me molto cara, volevo andarci, ma purtroppo sono stato in Georgia e dalla Georgia voi sapete che non si può entrare in Abkhazia. Ci sono due aree, l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia, che fanno parte tecnicamente, sono riconosciute dalla comunità internazionale come facenti parte della Georgia, ma sono state invase dalla Russia nel 2008, esattamente quello che è accaduto in Ucraina, ma nessuno gli ha fregato un cazzo, e quindi di fatto adesso sono controllate dalla Russia, un po' come accade nel Donbass. Quello che capita è che in Abkhazia ci sono gli Abkhazi, che vorrebbero, teoricamente vorrebbero l'indipendenza, diciamo, no? E si sono alleati con i russi perché, come dire, io voglio l'indipendenza dai georgiani, allora mi alleo con i russi perché cerco, siccome c'è questa lite fra di loro, cerco di... Va bene, comunque il filo russo Badra Gumba ha vinto le elezioni presidenziali col 55% dei voti. Proteste invece in Romania a sostegno di Georgescu. Le condizioni di Papa Francesco di oggi, cosa ha fatto? Ha bevuto il caffè latte? Cosa ha preso?
Ha ordinato un cornetto sfogliato alla crema pasticcera.
Ma l'ha lasciato però a metà, eh? Metà
sì,
l'ha lasciato.
È un po' pesante.
Ha inviato il testo scritto dell'Angelus, tipo giustifica, non posso venire. Ecco il testo scritto, le condizioni sono stabili. Intanto, ragazzi, Bitcoin perdono molto, pensate che a febbraio il 18% hanno perso. Degli Oscar abbiamo visto, Federica Brignone ha vinto il Super G in Norvegia, seconda Lara Gudberami a 6 centesimi e terza Sofia Goggia a 9. Poi si parla ancora del lancio dell'Under Blue Ghost della Firefly Aerospace, che è allunato, è arrivato sulla Luna alle 9.34 di ieri. Tra gli strumenti a bordo anche uno importante sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana, quindi insomma che avremo ospite più tardi. Intanto ci sono varie notizie, vabbè, di cronaca, insomma, che vi risparmio. Vi ricordate Francesco Schettino?
Sì, come no?
Il signor Francesco Schettino era un... cos'è? Un brigadiere lui, no?
Era
un maresciallo, no?
Capitano.
Guardia giurata.
Portava le navi.
Diciamo, sapeva portare le navi, no? Non è sapeva le navi. Quanto bene, no? Allora, lui era l'ex comandante della nave Costa Concordia. La famosa nave che purtroppo si è, come sapete, inabissata, costando la vita a moltissime persone. Diversi anni fa. Credo 10 anni fa? No, di più. Forse nel 2012. Allora, ha fatto 8 anni di carcere il signor Francesco Schettino. Ha chiesto la semilibertà, cioè datemi la semilibertà, per favore. Domani sarà l'udienza. Vi diremo, perché la trasmetteremo tutta in diretta. Vi diremo che cosa accade.
Tra l'altro decideremo noi su questa richiesta.
Per quello manderemo in diretta. Noi diremo sì o no in diretta. Allora, la Lazio batte il Milan, la Roma batte il Como, Bologna il Cagliari, il Torino ha sconfitto il Monza 2-0, Genoa-Empoli è finita 1-1, Cristiano Ronaldo ha rinunciato alla trasferta in Iran. Questa è una notizia meravigliosa.
Per arrestarlo?
Allora, no, non è tanto quello il problema, Maurizio. Cosa aveva fatto Cristiano Ronaldo? Si era macchiato di un crimine orrendo, per il quale non aveva pagato il fio. Allora, anni fa, pensa, si era permesso, so dire, di baciare un disabile, cosa orrenda.
Sulla fronte.
Allora, Maurizio, aveva baciato un disabile... Non fare dell'ironia, però, no, magari, sui disabili. Che fai burlette.
Mica sono di lei, io.
Ho capito, però. Aveva baciato un disabile sulla fronte. E allora non andrà in Iran, perché gli hanno detto: se vieni qui, tu che hai baciato il disabile sulla fronte, ti becchi 100 frustate.
Subito, eh?
Subito, appena arriva all'aeroporto.
Adulterio, via.
100 frustate. Ha baciato una disabile sulla fronte.
Ma che reato è in Iran?
Adulterio.
Adulterio, ma certo. Che c'entra?
Non puoi baciare, dato un bacio.
Lui è sposato, scusa, può baciare
niente
sulla fronte.
Che cazzo vuol dire, Maurizio? Scusa,
capito,
ma che mi fai dire?
Ma allora, se incontri uno per strada, ci vediamo, ciao, gli altri bacetti.
Vergogna.
150 frustrate.
Allora, 200 frustrate.
No, scusa, ho sbagliato.
Scusa, ma se tu c'hai l'uomo tuo, il Maurizio Paniconi, l'uomo suo, tu c'hai l'uomo tuo, io c'ho l'uomo mio. Dobbiamo, si bacia l'uomo mio, non è che bacia
solo. Ma dai, ma state
calmi. Io ho l'uomo mio, bacio l'uomo mio, non bacio l'altro uomo.
Baci e baci, cioè nel senso che...
Cosa? Non è bacio e baci, questo è quello che ci volete far credere voi.
Ma voi chi?
Voi altri.
Tra l'altro sembra che abbia messo anche la lingua.
Adulteri, schifosi, ha lasciato anche una scia delle lumache.
quindi 120 frustate.
Allora è una cosa clamorosa, è una cosa clamorosa. Dopo guarda, approfondiamo. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia davanti a fratello Alex e Pecco Bagnaia. Ma sono l'unico che ha aver pensato ieri, quando c'erano qui, ci sono stati dei problemi nel Gran Premio della Thailandia di Marc Marquez, che a un certo punto si è fermato, ha fatto passare il fratello e poi lo ha seguito per tutta la gara e poi l'ha superato, diciamo, all'ultimo, quando mancavano un paio di giri. Sono l'unico a pensare che l'abbia fatto, adesso ormai io ho un pregiudizio su Marquez e penso sempre male, però sono l'unica persona ad aver pensato che l'abbia fatto per assicurare al fratello il secondo posto?
No, cioè, no, l'ho pensato anch'io.
Hai pensato anche te?
Sì, sì, sì.
Sì, perché praticamente tu hai visto che faceva, si è messo là dietro, no? Ho detto, poi lo supero, così lui gli blindo il secondo posto e Bagnaia arriva terzo e non può. Infatti Bagnaia l'ha dichiarato, ha detto, Marc Marquez ha giocato con noi e poi ha anche detto, se non avesse fatto questa tattica probabilmente sarei arrivato secondo. Io ci ho visto, perché lui dice, ah no, la pressione delle gomme, oh, cosa incredibile. Io ci ho visto un po' un dolo, però un po' un'azione di
100 frustate
studiata,
via.
E quindi 100 frustate anche a lui. C'è la nuova dei Murder Capital, poi torniamo. Chi è che si becca 100 frustate
gli
stamattina?
Adulteri.
Vediamo, ditecelo voi, 3899-106-600. A chi vanno 100 frustate? Radio Rock Podcast. Murder Capital, nuovo singolo, si intitola Distant Life. Sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai, vai.
Pronto, José Cristiano Ronaldo, mi sono sbagliato.
Ma che parla in mezzo francese, mezzo portoghese? Cazzo è
chiaramente portoghese dell'isola di Madeira.
Buongiorno, non buongiorno. Saprei chi dovrebbe prendere queste 100 frustate di redazione da voi, ma
sai bene.
Però
da
mi
noi.
Interessa una cosa
da noi.
Chi è che le dà queste 100?
Alessandro, tutte lui.
Allora, diamo noi altri le frustate, ma in senso buono naturalmente. Allora, buongiorno anche al nostro Gigi Bilancioni, che ci scrive, grande Giancarlone, Cristiano Ronaldo si è macchiato con un cappuccino, si è macchiato con un cappuccino, vai.
Bravo.
Sentiamo ancora, vai sentiamo, dai.
Mazzema, come sta?
Insomma, ragazzi,
ha mangiato la metà del cornetto sfogliato che ha lasciato Papa Francesco,
Santo Padre, il pontefice. E mezza...
Insieme hanno fumato una sigaretta.
No, è una mezza cotta. È una mezza cotta. Allora, ragazzi, qui la situazione è questa: le statuette degli Oscar sono prodotte a mano nei capannoni della R.S. Owens, una fabbrica di Chicago. Il titolare della Owens vinse l'appalto più di 20 anni fa. Da allora ne fanno 60 esemplari l'anno, ci vogliono 3-4 settimane per produrli, fuse, limate, dorate a mano una per una, composte da un insieme di leghe metalliche, argento e oro 24 carate, alta 33 cm, ideate da Cedric Gibbons, capo degli art director della Metro-Goldwyn-Mayer. Il premio Oscar fu realizzato dallo scultore George Stanley. Oggi una statuetta, una, costa $295, vale a dire 200 euro se uno se la vuole comprare. 200
cioè,
euro,
quella che
no,
danno agli attori
vale 200 euro.
Ma compriamo,
è un premio simbolico, ragazzi.
100 frustate.
100 frustate. Allora, 100. Allora, sai che Fellini, questo è bellissimo, racconta Costanzo Costantini nel libro Fellini raccontando di me, che nell'aprile del 75, non appena si seppe la notizia che Fellini aveva vinto l'Oscar per Amarcord, questo giornalista Costanzo lo chiamò per chiedergli un'intervista e lui gli disse, ma cosa vuoi che ti dica, non ho nulla da dire, non so che dire, devi credermi, sinceramente non so che cosa ti dire, ti prego Federico, dimmi qualcosa, sono giornalista,
cosa
dimmi qualcosa. E lui, è il quarto Oscar che immeritatamente mi viene attribuito, non posso ripetere sempre stesse cose. Ma Federico, ma mi bastano 10 minuti, anche 5.
Una dichiarazione.
Vabbè, allora vieni domani mattina verso le 9 in via Sistina. Ma ti ripeto, non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire. Alle 9 meno un quarto, meno qualche minuto, ero nel suo ufficio. Mi dispiace che tu sia venuto qui inutilmente, mi disse stringendomi la mano e abbracciandomi. Non ho nulla da dire, non so cosa dire.
Certo, state, via. No,
poi si sdraiò pigramente sul divano e mi indicò una sedia lì accanto. Parlò sino alle 13.30 ininterrottamente.
Minchia,
non ho niente da dire. Va bene, Metro Goldwyn Mauri, ci scrivono, Metro Goldwyn Mauri. Va bene, ragazzi. Intanto qualcuno dice: infatti, Charlize Theron l'hanno chiesto, no? Lei ha vinto nel 2003 l'Oscar per Monster. E dice: sono sempre la stessa. un Oscar non ti lava i piatti e non ti spolvera la casa. Questo è veramente incredibile, cioè
saggezza,
che ti diano questi Oscar e non,
che non fanno che, niente,
non ti fanno niente e non aiutano in casa,
anzi prendono la polvere.
Ragazzi, scusa, intanto devo dire che Biancaneve e i sette nani nel 38 vi ricevette 8 Oscar, uno normale e 7 piccolini.
Piccole per i nani.
I nani. 7 piccoli Oscarini.
Piccoli Oscarini.
Ah, sai perché si chiama Oscar? Sapevate? Prima si chiamava The Academy Award of Merit. Poi hanno fatto Merit, hanno fatto, vabbè, hanno ridotto in Academy Award. E poi praticamente Margaret Herrick fece notare, lei era la bibliotecaria dell'Academy, che la statuetta somigliava a suo zio Oscar. Giuro, è vero.
Sì, sì,
E allora da quel giorno il personale dell'Academy iniziò a chiamarlo Oscar, così informalmente. Fino a quando un cronista nel 34 annunciò che Katharine Hepburn aveva vinto un Oscar. Dal 39 il nome cominciò ad essere usato anche dall'Academy. Si è funzionato e quindi si dice Oscar praticamente. A Oscar e controlla quante che mangi. 100 frustate, attenzione signori. 100 frustate.
Radio Rock Podcast.
Patrol con Cold Out in the Dark. Leggevo anche, a proposito sempre di Oscar, che secondo una ricerca pubblicata negli Stati Uniti, gli attori che hanno vinto un Oscar vivono in media quasi 4 anni in più di quelli che non l'hanno vinto.
Quindi, la gioia, questa è la gioia.
La gioia oppure l'incazzatura, logora quelli che non l'hanno vinto, no? Quindi piano piano si spengono praticamente.
In realtà si dice anche che
3,9 anni in più.
Quando si vince un Oscar, poi spesso non è sempre propizio come, come tipo.
Cioè, perché dici te lasci un po' andare? Ho raggiunto il massimo.
Chi la carriera
muore,
poi,
dici, poi,
cosa
muore,
vuoi dirci,
rotta,
Mauri?
Poi muore.
Che tanti attori, attrici che hanno vinto l'Oscar, poi non hanno avuto questa carriera.
Magari aumentano tanto le aspettative su di loro.
Paul Newman, che ricevette il primo Oscar solo nel 1987 per Il colore dei soldi, e disse, commentando l'Oscar ricevuto: è come inseguire una bella donna per 80 anni e quando lei finalmente cede doverle dire mi dispiace, sono stanco. Quindi l'ha ricevuto troppo tardi. Il signor Paul Newman.
Avremo alle 9.
Oscar 2001 volevano fare un'edizione un po' più corta, diciamo, no? Perché era un po'
lungo.
Allora, che hanno fatto per inventarsi qualcosa? Cioè, che possiamo fare per renderla un po' più corta? Hanno parlato con tutti quanti, tutto il pubblico presente, ha detto: allora, chi vince l'Oscar sale a prendere il premio e a fare un breve discorso. Se lo fate particolarmente breve, anzi facciamo così, chi lo fa più breve in assoluto vince un televisore. Allora, vabbè, vince un televisore. Ma adesso in palio da noi, siamo svenati, un televisore. Sale Julia Roberts sul palco che vinse il premio come miglior attore, attrice protagonista in Erin Brockovich e esordì. Fece il suo discorso esordendo con: io un televisore ce l'ho già. Il suo discorso è bello, è male. Tra l'altro, fino al 1940 i nomi dei vincitori dei premi Oscar venivano annunciati in modo riservato ai giornali, con un leggero anticipo sulla premiazione, in tempo per loro per poter riportarle la notizia all'ultima edizione. Quell'anno però accadde che il Los Angeles Times brugiò. Pubblicò i risultati con troppo anticipo, privando di suspense la cerimonia. Allora loro si incazzarono, la gara disse: sai che c'è? Non vediamo più. D'ora in poi,
mai più.
Sistema delle buste sigillate. Buste sigillate. Tra poco parliamo di queste frustate. Intanto,
una per una.
Intanto è così, ragazzi. Ricky Portera. Vabbè, vediamo un po'. C'erano un po' di notizie che arriva. Ma questa cosa qua di Cristiano Ronaldo voglio approfondirla bene. Perché
per il Baggio?
Perché è una notizia particolare. La approfondiremo fra pochissimi. Fra pochissimi
secondi. Avremo lui ospite in studio che ci racconterà.
Che ci racconterà bene cosa, come gli è venuto in mente di baggiare una disabile. Intanto c'è la pubblicità. Ci fermiamo. Torniamo fra pochissimo.
Ciao. Radio Rock
Podcast. Bene, Waste a Moment, loro sono i Kings of Leon. Quindi, come vi dicevo, Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate. Al Nasr non vuole giocare in Iran. Un bacio sulla fronte nel 2023 a Fatemeh Amani Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi. potrebbe portare all'accusa di adulterio. Questo è il rischio.
Già il fatto che dipinga usando i piedi, adducendo la scusa della disabilità, è una vergogna.
No, possiamo dire poi che è un artista che dipinge con i piedi? Assolutamente
sì, possiamo dire.
Beh, sì, per forza. Allora, attenzione, la popolarità è ai massimi storici in Medio Oriente di Cristiano Ronaldo, continua a trascinare l'Al Nasr, vabbè, insomma, non è che ci volerà, però diciamo che insomma piano piano queste squadre, vabbè, 17 gol in 21 partite
hanno fallito,
hanno fallito
comunque, insomma.
Bravo, al top della Saudi League, non tutto rose e fiori per il fuoriclasse di Madeira Mauri. Il suo club ha infatti chiesto di disputare la partita di Champions League asiatica contro l'Esteghlal, squadra iraniana, in campo neutro per motivi di sicurezza, perché CR7 a Teheran rischia fino a 100 frustate. Vabbè, sarebbe bellissimo che atterrano. Ah, signor Ronaldo, venga qui, forza, 100 frustate, fino avanti. Ti scopro subito la schiena, 100 frustate. Via. Per un presunto episodio di adulterio risalente al 2023. A causa della brutta esperienza di Ronaldo a Teheran l'anno scorso, la partita dovrebbe essere giocata in campo neutro. Si legge in una lettera inviata dall'Al-Nasr all'Esteghlal, che è la squadra iraniana con la quale dovrebbero sfidarsi. Nel settembre 2023 l'Al-Nasr fu ospite di un altro club di Teheran, il Persepolis, e migliaia di tifosi presero d'assalto l'hotel della squadra per avvicinarsi a Ronaldo prima di essere dispersi dalla polizia.
Delle frustate anche lì.
Crostate anche lì. Allora,
anche crostate.
Con delle crostate. Allora, stavolta. 100 crostate, forse.
100 crostate, tutte,
tutte subito.
Potrebbero
qui,
esserci
dai.
Rischi diretti anche all'incolumità del portoghese. Durante la trasferta, infatti, due anni fa, CR7 venne ripreso mentre rivolgeva un abbraccio ed un casto bacio sulla fronte. Vergogna, schifoso. Baci sulla fronte una persona quando sei sposato. Che schifo. Un artista disabile che dipinge usando i piedi. Fatemi. Amami Nasrabadi, per le leggi in vigore il gesto può essere visto come adulterio, cioè si può baciare sulla fronte solo il... Se ti venisse a baciare sulla fronte a te, Maurizio, come la prenderesti?
Vabbè, un bacetto.
Un bacetto sulla fronte.
Come la prenderebbe la tua compagna? Come la prenderebbe?
Un bacio sulla fronte.
Un bacio sulla fronte, me lo chiami?
Un bacio. Un bacio
magari
sulla
vengo
fronte
là
si fa.
E ti lecco la fronte, cosa facciamo?
Allora, il leccaggio è diverso. È ma tra l'altro diverso. Che schifo
che
te.
Come baci con la lingua, no? Come fai a baciare?
Ah,
cioè,
no? Tipo pommici con la fronte.
Ah, no,
pommici.
Ma avrebbe dato un
se pommici,
bacetto di quelli proprio...
Un bacio, pommici, pommici con un bacio.
Allora, sai che faccio? Vengo lì e ti pommicio con un bacio, eh? Cosa fa?
Dice, sai, gli ha leccato l'orecchio. Lì.
Vabbè, ma che vuol dire gli ha leccato? Schifo, ah, tu devi spiegare che... per quale motivo gli ha leccato l'orecchio. Erotico,
cento
schifoso, fento frustato.
Vabbè, dai.
Se te dà un bacio, che dai che?
Cento crostate.
E poi se un ti bacio sulla punta del pisello, non è tua moglie, scandalo. Perché?
No,
vabbè,
no,
è una
scandalo.
Zona un po' diversa.
Che vuol dire la zona diversa?
Vabbè,
è un
diciamo
condizionamento
che...
culturale.
E sta pure bene, però la fronte non c'ha.
Non c'ha cosa non c'ha.
È pur vero che ci
che cosa ti sta bene? Che
sta
cazzo
bene.
Dici pure te?
Che sta bene?
Allora, io decido quello che mi sta bene, va
è
bene?
È pur vero
cosa
che se baci
bene.
Alcune persone sulla fronte è come baciarle sul pisello. Cioè nel
no,
wow,
Mauri, la volgarità no. Allora,
mi domando, ma se sei sudato, quello fa un po' schifo, no?
Appunto, dico, ma è appunto voglio dire, no? Nel senso...
il concetto d'adulterio con un bacetto sulla fronte.
Ma che bacetto lo chiami te, bacetto?
Il papà riposato bene tutta notte.
Oh, benissimo. Perché bacetto, scusa Maurizio, perché bacetto sulla fronte?
Perché innocuo, dai, la fronte...
Perché, allora, tu mi spiegare. Perché sulla fronte è innocuo, sul culo è innocuo.
La fronte piatta, invece il culo ha dei monti.
Vabbè, sul cluteo.
Comunque non è vero, perché ci sono delle immagini in cui Cristiano Ronaldo bacia con una certa voluttà
col cluteo
questa fronte. No, ci mette voluttà e malizia.
Ma ci pommicia
la fronte.
Un bacio.
Non so, ragazzi, secondo me è una questione che è condizionamento culturale. Questo qui, bello e buono.
Ma non
bello
si
e
può
buono.
Invitare in studio l'iraniano che sta spentando Ronaldo all'aeroporto di Teheran. Con la
bravo,
un iraniano.
Un iraniano.
No, è proprio uno.
Eccolo con la frusta in mano.
Non c'è nessuno che lo capo.
Eh sì, farà proprio così. Ecco, sta lì con la frusta in mano. E appena vede Ronaldo sbarcato all'aereo, ecco qua, vecchio porco patriarca.
100 frustate.
Allora, sentiamo e gli dà 100 frustate. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Se quando ti frustano, tu fai, ah sì, ancora.
È
ancora.
Vero.
Vedete che si fermano?
Secondo ah certo, me... se ti piace, no, ha ragione.
No, se ti piace non ne frega niente quelli.
Tu dici che
no, perché sai, sono ministeriali, 100 frustate, 100 frustate, non è che dica, non è che si prende la responsabilità.
Non piace, fa niente.
Da noi si baciano sulla fronte i morti, per esempio, Maurizio.
Non è detto, non
vengo
solo,
là e ti bacio.
Dai.
Beh, non solo. Non solo sulla fronte. Allora, è sessismo...
E i morti non solo sulla fronte?
Non solo sulla fronte. È sessismo o non è sessismo baciare sulla fronte?
Che cos'è? Ma perché?
Beh,
riflettiamo un attimo, riflettiamo.
Ha baciato un artista disabile. gli voleva fare forse il baciamano, quella c'aveva le mani e la baciava sulla fronte. È sessismo. Allora, Trump, pensare meno a Putin e più a immigrati e stupratori, così non finiremo come l'Europa. Domani illustrerà il suo America First in Campidoglio. Ci mandano questa ultima ora, vabbè. Allora, si baciano sulla fronte i bambini ed i morti, ci scrive. Vabbè, quindi... però questa,
forse questa era sia una bambina.
Ragazzi, questo è il discorso culturale, perché ci può essere un paese, l'Iran per dire, ma anche un altro paese, in cui sulla fronte non si baciano né i bambini né i morti, ma tu quando ci vuoi provare con una ragazza che vuoi farle capire ho voglia di andare a letto con te, la baci sulla fronte magari.
Essere,
e quindi diventa una cosa molto pruriginosa.
Ma stiamo scherzando.
Molto
ma,
pruriginosa.
Ma non la mettiamo neanche in discussione.
Oh, 10 frustate, fanno male per 10. 100 frustate fanno male per 100.
Direi proprio di sì.
Giustamente. Ovvio che i morti non si baciano solo sulla fronte. Che altro sarebbero le pompe funebri? Vabbè, questa è un altro discorso. Questo è un altro.
Però riflettiamoci un secondo.
Questo è un altro tema. No, è un altro tema.
Ma io di fronte a tanto schifo mi dissocio.
È un altro tema questo qui, ragazzi.
Resisto,
è un altro tema.
Non andiamo sempre a ignorare le cose.
Intanto, De Lufa Press presenta La Confraternita dell'Abisso Urlante, libro di Dennis McKenna, secondo volume della neonata casa editrice De Lufa Press, che stiamo molto seguendo con grande attenzione. Venerdì 7 marzo saremo al Wishlist Café, un'occasione unica e speciale per esplorare il mondo psichedelico e visionario dell'autore nel corso di una serata all'insegna della letteratura, della scienza e della musica con un DJ set dedicato. Quindi parleremo di questo lavoro, di questo libro che racconta benissimo quella stagione, se vi piace quel tipo di mood degli anni 60-70 e la passione, la sperimentazione proprio anche scientifica di un etnofarmacologo che cominciò a indagare il mondo delle scienze, delle scienze diciamo visionarie, psichedeliche, dell'uso delle sostanze che in quegli anni insomma andavano per la maggiore, ma da un punto di vista scientifico. Quindi racconterà la sua vita, che poi è anche un po' un racconto insomma anche di quella stagione lì, no? Degli anni 60-70, quindi le varie lotte politiche, la ricerca delle libertà individuali, insomma, no? Varie fricchettonaggini di vario genere.
Mi interessa questo libro.
No, è molto bello. Molto bello, che racconta proprio la storia di una. Può essere letta anche come un romanzo per certi versi, ma racconta la storia appunto di una grande stagione di ricerca e di sperimentazione su quelle che possono diventare insomma le droghe sintetiche, diciamo così, no? Sintetizzate. Dialogheranno sul libro Francesco De Luca, editore, Dario Torresi e Beniamino Trombetta, professore di biologia all'Università della Sapienza di Roma, venerdì 7 marzo, quindi ci siamo quasi, venerdì prossimo a partire dalle ore 18 ci facciamo un aperitivo tutti insieme. De Lufa Press presenta La Confraternita dell'Abisso Urlante di Dennis McKenna al Wishlist Café, via Gentile da Mogliano 160. È il caffè del Wishlist, è un locale dove poter fare anche un bel aperitivo tutti insieme e magari acquistare la prima copia subito in anteprima del nuovo libro della De Lufa Press. Oh, qualcuno ci chiede la traduzione a Martina del dialogo tra Vance, Biden e Zelensky.
Allora, Vladimir, stiamo calmi, cerchiamo di volerci bene. Adesso è venuta pure Gisella del terzo piano, che dobbiamo capire bene come parcheggiare davanti a casa senza dare fastidio, perché sì, 40 sì. anni che parcheggiamo in questo condominio tutti benissimo,
condominio.
E tanto così che scappa il furgo tu te ingazzi.
Allora, amico mio, li conti è presto fatti. Ogni appartamento un posto per la macchina, ci conofri la mette sotto la quercia, ti veri la mette dentro.
Bello
il
che sembra proprio che dica quello.
Fino sono bravissimo.
Questo qui con su gamber piglia quattro posti e io per calare la maina già dando così non può essere, no? Perché io quando mi faccio che sto a pian terreno mi vedo davanti su tromò,
ma perché un bidocchio no? Non vuole pagare.
Oh, un mobilbetta del 92 è bellissimo.
Cazzo,
tanto largo. Quando parcheggia avanti casa tanto così dalla colonnetta del citofono.
No,
io a 30 anni con il parcheggio lì e lì rimane. Voli chiama le guardie, te ci vuoi sbattezzare, a me non me ne frega un cazzo, capito? Ma io non voglio chiamare, no, io voglio che tu me lo scanzi,
non me ne frega niente, tu non hai capito?
Ma no, io a 40 anni con moglie, ma che stimo lì, l'ho parcheggiato sempre lì, l'ho rotto me li coglioni ogni su.
Io ho piato casa
non
lì davanti.
Non me ne frega
io ho piato davanti.
Me ne fa parlare. Io per mano la rupa di sei tua.
È meraviglioso.
Ci metto 5 minuti se è mandato a fare. Perché sì, allora.
Zitto.
Casa l'ho pagata. Non è come dici tu. Non è come dici tu. capito? Perché io
posso facciamo
i condomini con cosa del suo piano, si mogliti sempre d'accordo, sempre d'accordo, si mogliti, non è come dici tu
Giovanni.
A me non me ne frega un cazzo, il Gamberman è lì, lì rimane e lì ce lo lascio.
E allora lascio lì avanti.
A me tu con tutta questa aria strafottente che vedi a Pita Ecco e pensi di comandare,
io più
a me non
me sta
a me non me sta che tu mi raccomandi,
io non voglio comandare cosa, perché io
basta, l'assemblea ha deciso, non se ne può le più, rimane tutto come prima, perché non si è visto mai che se fa la guerra per parcheggiare un camper Movil Vetta nel 92.
Bene, allora va visto con le immagini, naturalmente, sì, perché è fantastico. Cioè, proprio sembra
loro hanno il lip sync che è mostruoso, e quindi sono molto bravi.
Va bene, arriva la nuova dei Fontaines DC.
Radio Rock Podcast.
Fontaines DC con It's Amazing to Be Young. Meraviglioso, bellissimo essere giovani.
Scusate, ma mi ero collegato tardi. Sì. Non ho sentito prima il link, la descrizione del link. Ho sbagliato.
Vediamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Statela sul canale, vi prego.
La mettiamo sul canale, vabbè, sì, perché però è bellissimo. Allora, intanto ragazzi, ieri nel quartiere Collatino, residenti, siamo nel quinto municipio a Roma, ieri mattina sono andati al Parco Prampolini per fare una bella passeggiata, Una bella passeggiata al Parco Prampolini come si deve.
Parco
Prampolini. Vabbè, sì, guarda, ieri una bellissima giornata, è bello
mezzo
fare
al verde, come
beh,
no?
Passeggiare in mezzo al verde, fare una bellissima passeggiata col
al
sole.
Parco Prampolini.
Gli
allora,
alberi.
Sono entrati, tra l'altro c'è una bellissima area giochi nel Parco Prampolini, e sai che le aree giochi da tempo, da anni per legge sono lastricate della cosiddetta pavimentazione antitrauma, cioè avete
sì,
visto
quella nera.
Sono quei listelli neri che praticamente morbidi, che se il bambino cade insomma attutisce un po' il colpo eccetera. Bene, hanno qualcuno, non sappiamo, un buon tempone forse, chissà,
un
Mauri,
bambino.
Forse un bambino buon tempone,
un scherzetto
ha divelto tutti questi
quadroni
di pavimentazione antitrauma, e le ha poi ricomposte in modo goliardico, no? In modo simpatico,
un
no?
Tempone,
buon tempone, no? In modo da formare la scritta, l'enorme scritta, no? Sai, i bambini come sono fatti,
si
no?
Giocano,
le nuove si giocano, no? Un po', capito, cambiano, l'enorme scritta bella in grande Hitler con sotto una svastica.
Vabbè, ma so bambini,
con sotto
vanno,
una
ma
svastica,
sì,
eccolo qua.
Ha veramente smantellato tutta la pavimentazione.
Però Maurizio,
c'è da dire che i
allora,
bambini,
fammi capire,
si
tu se un bambino costruisce il Lego, lui fa
sai che mi viene solo il dubbio, perché quei cosi pesano tipo tantissimo, quindi deve essere un bambino super forte.
Ma tanti bambini piccoli. Allora ragazzi, però volevo mandare un appello. Va bene tutto, va bene, allora vi dico
anche
questo.
La creatività.
No, va bene andare di notte al Parco Prampolini. Va bene smantellare i lastricati dei come si chiamano?
Questi sono quelli semimorbidi.
Va bene, ragazzi, a 5-6 anni, 4 anni, quanto ci avete, smontare la pavimentazione antitrauma. Va bene anche mettere fare la scritta Hitler, va bene,
quello?
I passi, va bene anche la svastica.
Va bene, dici?
No, dico va bene tutto. Però ragazzi, dai, andiamo su.
E no, che si vede quel cemento, però, che ragazzi, fa schifo, dai. È quello il problema, guarda.
Allora, una svastica formata da pezzi di pavimentazione, indiniare.
Pezzi di merda, direi.
Allora, no. Ai bambini questo ti dici?
No, bambini,
come ti permetti quei bambini?
Fatto questa
possibile
cosa?
Che devi sempre esacerbare gli animi.
Allora, signori, ad indiniare. Cittadini e istituzioni sono indignate, non per la scritta in sé, perché la scritta va bene, è
certo.
Il fatto che sia stata messa, che sia comparsa in un'area dedicata ai bambini. Allora, non è che hanno divelto i bambini, è successo diversamente, no? Stavano riorganizzando, riqualificando l'area, quindi avevano già gli operai insomma, che stavano sistemando il parco, che avevano già tolto
la
pavimentazione e l'avevano messa da un lato. Allora che hanno fatto i bambini? Lo sai come sono fatti i bambini, no? Quando giocano con la Lego, no? Subito pam pam pam,
io,
no?
Io alla fine di quest'anno non ci arrivo, mi faccio arrestare, te lo dico.
Allora Maurizio, Lego
a me
Hitler,
mi
veniva no?
A buttare l'arancia in casa,
Lego Terzo Reich, no? Sai quelle cose che uno fa quando è bambino.
Allora, il tuo Terzo Reich.
Non si tratta di un episodio isolato, sembra che anche nei giorni scorsi si siano introdotte delle persone per vandalizzare il parco. Sempre di notte per non essere vi, che poi viene da dire fatelo di giorno, davanti a tutti,
calmo, non ci sono le telecamere lì in quella zona?
Allora vediamo subito, ci sono tre telecamere, due telecamere.
Tra l'altro andrebbero messe proprio per sicurezza, sai, in parco giochi ci sono dei bambini, qualche malintenzionato
non si può fare,
può sempre girare.
Va bene, oggi sit-in di protesta 18:30 organizzato dal PD Roma. Vista la gravità del gesto, anche il sindaco Gualtieri ha deciso di intervenire. Quanto accaduto al parco Prampolini è meraviglioso. No, scusa, no, l'ho detto. È semplicemente inaudito. Trovare una svastica e il nome di Hitler nell'area di giochi di un parco destinato ai bambini è un insulto inaccettabile per tutta la nostra comunità. Siamo immediatamente intervenuti per rimuovere questo scempio e mi auguro possa essere fatta luce sui responsabili di questo gesto vergognoso. Ovviamente la scritta è stata rimossa, l'offesa non è cancellabile. Vabbè, insomma. Presidente del quinto municipio dice
bene,
sì, era simmetrica comunque, sì.
Presidente del quinto municipio, sì, il il presidente del quinto municipio, il mago Caliste, dice:
come il presidente del quinto municipio, il mago Caliste.
Non è mago Caliste,
il mago,
posso morire.
Però capito, un mago far presidente del
presidente. Però sai che invece è una cosa carina. Da fare, è una cosa carina.
Ma che mago Caliste?
Ma non credo.
Invece il mago Pagliaccio lì,
quello. No, Pentolino.
Ma
tutto
ricordi il mago Caliste?
Era mago Caliste.
Ma scusate, voi ricordate il mago Caliste?
No, io non lo ricordo.
Non eravamo rimasti d'accordo a fare il presidente.
Allora dice, e io leggo da Repubblica: condanniamo questo gesto folle e sconsiderato, commenta il mini sindaco del quinto municipio, mago Caliste.
Mauro Caliste.
E l'assessore Annucci: commesso da chi non conosce la storia e il contributo del nostro territorio, medaglia d'oro del diritto civile per la liberazione dall'occupazione nazifascista. Ringraziamo i volontari del parco pubblicamente intervenuti per rimuovere questo scempio. Marilu dice, offre pubblicamente Marilu
una chiave di lettura differente.
Brava, e Marilu. Cioè sono ragazzi induisti, bambini induisti. La svastica,
certo,
sì, però Hitler, allora Hitler però non mi torna.
Hitler non c'entra,
però. Cioè, nel senso, sì. Allora, va bene, i bambini induisti. Allora, no, possiamo spiegarla così, effettivamente. Ha un senso, Maurizio. Allora, la svastica in realtà l'hanno fatta i bambini induisti,
certo,
che amano il sacro simbolo del carro solare.
Sì, del
mentre Hitler l'hanno fatto i bambini nazisti. No, abbiamo risolto il problema.
Certo.
Sai
e
che
tutto
ed è bello quando i bambini riescano ad affratellarsi.
Bravo.
Nazisti e
parlano,
insieme ad induisti.
Parlano.
Culture, cioè, diverse che si leggono. Perché se
no, questi nazisti a un angolo ogni volta a giocare, no?
Invece da una parte.
Invece
dice:
no, un nazista, vieni caro.
Vedi che esce fuori, cari Maurizio.
Io faccio Hitler, la svastica.
Esce fuori l'arte, se ci parliamo.
Ragazzi, se si parlano poi esce fuori. Allora, attenzione, invece di utilizzare l'intelligenza artificiale per i video al tour sulla futura Gaza, perché non creare un'esperienza che replichi la realtà sotto il nazismo e il fascismo in Europa per far capire a sti coglioni cosa significherebbe vivere nella realtà?
E fallo.
Era come fallo? Che
no, nel senso, hai avuto l'idea, fallo.
Ma che cazzo di risposta è?
Scusa, no, non sono ironico.
Ha fatto una bellissima provocatore.
Sei provocatore, sei inopportuno.
Facciamo gli studi alla storia, sti ragazzi, lui fallo.
Guarda.
No, magari riesce a fare un buon prodotto, capito? Se già ha avuto questa idea lui.
Ma lui che ne sa? Lui è una provocazione, Maurizio, che lui sta facendo.
Ma
forse
non è una proposta.
Vatti a sistemare.
È una provocazione. Maurizio, sistema le navi.
Vatti a sistemare.
Maurizio,
hai perso altri bisogni.
Vattene una regolata, Mori, perché qui...
Ma Mauri diceva nel senso che era una bella idea, no?
Sì, non è la prima volta che nel parco dei bambini, un parco per bambini, si verificano questi episodi. Un mese fa, Piana del Sole, nono municipio, vandalizzata con bestemmie e svastiche.
Perché a volte
svastica.
Perché lì perché sono uniti i bestemmiatori con gli induisti.
Ah, forse è quello. Induisti e bestemmiatori. Allora, bambini bestemmiatori con bambini induisti. Poi, che potrebbe essere poi anche una lega, se ci pensi, no?
Bestemmiatori
nel senso,
induisti.
No, bello. Bestemmiatori contro induisti. Chi vince? Metti che vincono i bestemmiatori. Poi si incontrano bestemmiatori contro nazisti, capito? È eliminazione diretta.
Ah, ho capito.
Vabbè, ragazzi, i bambini, sai, sono fatti
dire
così.
I bambini induisti sono tantissimi.
Così è pieno.
Era l'acronimo di hotel induista del territorio limitrofo e regionale.
Bravo, bravo. Ora si è capito tutto. Erano dei bimbi induisti che hanno fatto la svastica induista e la scritta Hitler, cioè hotel induista. Poi com'era?
Territorio limitrofo e regionale.
Bravo, Gesù.
Bravo,
induista. Vai, sentiamo ancora.
Questo è Radio Rock Podcast.
Disturbed con I Will Not Break. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi, anche fuori onda ne stavamo un po' parlando, ma avete notato anche voi che c'è stato, cioè, negli ultimi mesi, così, anche sulla base dei nuovi equilibri politici mondiali, c'è un ritorno un po' indietro, no? Cioè, al di là del... Adesso, voglio uscire per un attimo dalla definizione di bene e di male, no? Cioè, nel senso, indipendentemente dal fatto che sia una cosa positiva o negativa, per me è stranegativo, ovviamente, però c'è un po' un ritorno a cose che credevamo essere superate ormai da 20-30 anni, sotto tanti punti di vista, cioè, ma anche di più. Per esempio, una cosa che ho letto, che mi ha molto colpito, è che tra le nuovissime generazioni, non c'entra nulla con le cose politiche di cui stiamo parlando, però è una cosa politica anche questa, per certi versi, no? Allora, devi sapere che per i Gen Z, cioè, quindi, a differenza di quello che i millennials hanno sostenuto, e che sembrava un pochino, come dire, prendere piede a livello di coscienza politica, ma soprattutto etica e ambientale e animalista tra i millennials, sorprendentemente tornano in auge per la Gen Z, per i ragazzi giovani della generazione Z, le pellicce sono il nuovo oggetto del desiderio per gli appartenenti alla generazione Z. Infatti, leggo da vari articoli, molti giovani oggi frequentano negozi vintage alla ricerca di pellicce di seconda mano, considerati una scelta sostenibile e alla moda. Il fenomeno è stato amplificato dai social, dove influencer e celebrità sfoggiano cappotti di visone, volpe, zibellino, che io trovo una cosa strana.
Aspetta,
perché...
ma vere o vere, repliche, certo, in sintetica? Vede.
No, vere, ragazzi.
La replica sintetica, no.
Allora, che replica sintetica, di che parla? Alimentando il revival della Mob Wife Aesthetic, uno stile che è ispirato a... qual è la tendenza, diciamo, della moda di questi ragazzi? Stile ispirato a icone cinematografiche di mogli di boss mafiosi.
Quindi anche l'ispirazione
Carmela Soprano e Conny Corleone, che appaiono con pellicce vistose, vaporose, abbinate a gioielli appariscenti e trucco marcato. Questa è la cosa. Quindi fa un po' riflettere, no? Che un simbolo, cioè la pelliccia, che uno dice, vabbè, ormai abbiamo passato ormai quella linea, no? Cioè, la pelliccia sintetica,
no, perché in realtà, ma in realtà gli allevamenti per i visoni, animali da pelliccia, in realtà ancora sono in piedi, sono, sì, tantissimi.
Uno
perché,
può pensare, dice, vabbè, ma abbiamo, cioè, ormai non è che si torna,
invece, anche a livello di moda, effettivamente, come diceva Ale, 100 anni fa, perché è proprio una roba di 100 anni, sì, fa. E tra l'altro, questa cosa, diciamo che finché il lusso, il super lusso, non decidono di metterci un freno, perché diciamo che la cultura pop l'ha un po' abbandonata, ma in realtà il lusso, il super lusso, ancora utilizza tantissimo.
Però non è come dici tu, ma scusa un attimo, correggo Martina, perché in realtà il mercato delle pellicce nuove era da anni in fortissima contrazione. Sì. È passato in 10 anni da 14 a 3 miliardi di euro.
È diminuito quello senz'altro.
Però
quello che ancora rimane in piedi di solito era appunto per le cose, per alcune marche di grande lusso. Quindi invece mi fa un po' strano sentire questa cosa torna in voga.
Allora,
un simbolo
un tempo controverso è così tornato in auge fra le nuove generazioni, nonostante numerosi marchi di lusso, fra le altre cose, abbiano, aggiungo anche questo, intrapreso negli anni un percorso di allontanamento.
Sì, alcuni è vero.
Dall'uso di pellicce animali. Per esempio, Gucci già nel 2017 aveva annunciato la loro messa al bando, anticipando di alcuni anni la casa madre Kering, che nel 2021 aveva preso la decisione di eliminare completamente l'uso di pellicce nelle collezioni di tutti i suoi brand. Una scelta che rifletteva allora, 2017-2021, quindi fino a 3-4 anni fa, una tendenza, una crescente sensibilità verso il benessere animale e la sensibilità ambientale, perché si parla anche di ambiente, oltre che
no,
di...
Certo.
Adesso intanto l'industria della moda quindi si sta accorgendo che c'è una forte richiesta di pellicce animali nei mercati vintage, proprio perché torna di moda la pelliccia vera.
Però
diciamo
il discorso è che ci sono pure alcune borse che sono molto molto richieste, soprattutto hanno cifre allucinanti, parliamo di 40.000 euro, 50.000 euro di borsa, e sono fatte con coccodrilli, serpenti, da sempre e per sempre. questa roba comunque viene, viene fatta vedere, quindi io credo che ci sia anche proprio un discorso di influenza, cioè io la vedo e magari quella effettivamente non me la posso permettere, vado a cercare un surrogato.
Leggo,
per esempio,
leggo, no? Che leggo sul Washington Post, c'era un bell'articolo su questa, proprio su questo tema, che le nuovissime generazioni interpellate su la questione, cioè dicendo scusate, ma perché vi state a comprare le pellicce degli, fatte di nuovo con la, nuovamente, no Maurizio, con la pelle, con la, con la,
animale,
con la pelle degli animali.
Degli animali.
E la risposta è stata perché è una scelta più ecologica,
sostenibile.
Più sostenibile. Perché? Perché Miuccia Prada, per esempio, ha introdotto pellicce sintetiche di alta qualità. Queste pellicce tentano di imitare
quelle vere,
in tutto e per tutto quelle vere, cioè diventerebbero praticamente quasi indistinguibili, no? Ora, però, per fare questo è necessario l'uso di materiali non biodegradabili che sollevano preoccupazioni ambientali, e quindi molti
vero,
ragazzi
infatti,
giovani dicono torniamo a quelli animali, così almeno salviamo l'ambiente e ammazziamo gli animali.
No, ma il discorso è comprensibile, è chiaro che poi lì dipende per te singolo che valore ha la pelliccia. Cioè io compro tantissimo nei, anzi quasi esclusivamente nei mercati di seconda mano, il vintage mi piace molto, però dipende te che cosa provi nel pensare che stai indossando un animale che è stato allevato e ucciso per questa
più
roba
qua.
Più
che altro
qua
è l'ispirazione, no, per la quale tu compri questa pelliccia. È la star del TikTok che si fa vedere con la pelliccia, è la moglie del boss, è il boss stesso. Allora forse quelli sono i riferimenti che... che
però,
mi fanno molto pensare.
Però Mauri, oggi ogni generazione ha i suoi modelli negativi,
no,
non è che qui è,
certo,
siamo inventati niente.
Però sai, il boss eccetera, insomma
E poi l'altra riflessione vera è: a meno che tu non abiti in Islanda, in Groenlandia,
sì,
ma che
ce
devi
fare?
Ma che
ce
devi fare? Cioè, è una cosa di moda, allora va bene una replica.
No, vedendo, c'era un influencer che io seguo, che insegna il russo su Instagram, che diceva: no, sai, noi per noi in Russia le pellicce sono per forza animali,
immagino,
perché le pellicce sintetiche non scaldano come quelle animali.
Quelle animali.
Ah, non lo so, questo bisogna vedere se è vero.
Per esempio, dei tessuti alternativi. Di tecnici, per esempio, che fanno ormai dei capi anche molto belli, che performano a basse temperature molto di più delle pellicce. Quindi,
Flavio dice non è necessario la pelliccia animale, tra poco in USA saranno direttamente lanciati i guanti di guatemalteco e la giacca di messicano, no?
A breve
quindi,
li
diciamo,
vedremo.
Vi ricordate Mike Buongiorno che regalava le pellicce, ci scrive Matteo, Annabella di Pavia alla Ruota della Fortuna, che poi ci fu quel famosissimo siparietto con Antonella Lia che era obiettrice, si incazzò Mike Buongiorno dicendo lì guarda, lì è un dibattito un po'. Come dire, nel senso che Mike Buongiorno diceva, giustamente dal suo punto di vista, cioè, se lei è obiettrice, insomma, come si, e lo dice, lo può dire perché è una tu sei pagata qua e non lo può dire. Però le scelte politiche si fanno anche così,
sì,
certo.
Alla fine lei non è che ha detto non accettate voi che chiamate,
lo
detto,
poteva fare anche quello,
lo fare,
e poi l'avrebbero licenziata e lei avrebbe pagato le conseguenze,
certo.
Però avrebbe fatto un gesto
però
politico.
Lei semplicemente ha dimostrato il suo sostegno a una persona che l'aveva rifiutata, quindi.
Sì, ma puoi essere licenziata anche per
certo,
quello. Perché tu, come dire, sei lì pagata.
Sì, lì si apre proprio un dibattito abbastanza ampio. Cioè. Perché ora mi chiedo: il tuo cachet è pagato pure con quei soldi là? Allora rinuncia, teoricamente.
Anche. Oppure, oppure sfrutti la tua vetrina per lanciare un segnale, anziché rinunciare, no? Cioè dici pubblico,
lancia il segnale assumendo il rischio di perdere i soldi.
Beh, non è stata licenziata, quindi non va bene. Però se l'avessero licenziata, lei poteva mettere nel conto perché le battaglie politiche si fanno anche così, no?
Certo,
quando quelle lì di, che ne so, di Greenpeace vanno lì con le cose e poi li arrestano, loro lo sanno che possono essere arrestati.
Capito, Greenpeace va là e si fa arrestare. Cioè, come dire, se nel contratto che io chiudo il mio cachet è di 10 milioni
ma non funziona così, però Ale. Non funziona così, cioè non è che tu sei scritto sul contratto che io sono pagata con Annabella di Pavia, io sono pagato con i soldi dell'azienda, poi nei soldi dell'azienda
siamo
finta
di non capire, cioè tu che firmi, no? Se lavori per la ruota da
la pressione, perché mi devo dimettere io faccio pressione sull'azienda perché non accetti
però
questa pubblicità, perché la devo pagare io, scusa,
gli sponsor alternavano,
gli sponsor poi
non
pagare. Ma non solo, ma non è che tu puoi pensare ingenuamente che una trasmissione televisiva viene pagata con i soldi di quella azienda, cioè di quella singola azienda che interviene, cioè qui parliamo di una grande Fininvest all'epoca, ora Mediaset, sì, che paga con i soldi che c'ha. Se non ci avesse Annabella e Pavia, ci avrebbe un altro sponsor.
Certo,
cioè, non è che
ovvio
paga con quei soldi. Cioè, arriva, non potete immaginare, Annabella e Pavia che arriva con la valigetta.
Diciamo che...
E chi i soldi? Vieni Antonella, vieni, ecco, te l'hanno portato i soldi.
No, però il bilancio di allora Fininvest era l'insieme di una serie di sponsor.
Tra cui mille altre cose. Quindi non è che io sono pagato solo con Annabella. Sono pagato con
però
mille
Annabella di Pavia, diciamo che è diventata Annabella di Pavia grazie alla ruota da fortuna di Mike Bongiorno.
Beh, anche prima penso che. Perché mi pare che uno sponsor, Pavia, era uno sponsor storico di. Chissà se esiste ancora una bella Pavia.
No, ha chiuso.
Faceva solo Pellicce?
Ma che sì.
Francesco dice: ragazzi, a sentire che dire che i giovani d'oggi si rifanno alla moda delle mogli dei grandi boss del passato e del presente non è solo triste, ma preoccupante. Certo, riciclare pellicce di seconda mano almeno dà un senso all'aver ucciso in passato quei poveri animali. Non ne vanifica l'uccisione, ma non rifacciamoci neanche per scherzo, neanche come carnevalata alla mafia e alle mogli, anch'esse mafiose dei boss del passato, del presente e del futuro. Sì, quella è la cosa, forse, non dico quasi, non dico più inquietante,
beh,
ma quasi.
Sì, però
è
angosciante. È veramente Mauri, sì, anche
è veramente orrenda come cosa. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Non mi sapevo niente di questo ritorno di fiamma delle pellicce. Comunque, sì, tenete conto che è vero che la generazione, l'industria delle pellicce sintetiche inquina molto da un punto di vista chimico-ambientale, ma lo stesso fa l'industria delle pellicce per animali, e in più ci aggiungi un fatto di crudeltà animale.
Bene. Bene, bene, grazie. È molto chiaro, molto chiaro quello che tu dici.
No, esiste ancora,
è anche,
scusate,
condivisibile.
Annabella di Pavia
esiste ancora. Ma
poco, però.
Pellicce sintetiche, che fa?
No, ancora vere.
Tra altro, no?
Potresti
anche, robe.
Ragazzi, si vedono differenziato nel settore.
Si vendono ancora le pellicce fatte con animali.
Sì,
magari sta
molto, molto meno.
One More Time, linea Rick and Clive.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock. 30 giugno 1987.
E siamo a Torino.
E perché siamo a Torino? Perché c'è un grande concerto.
That's right. E chi c'era di presentare? Una fantastic list di artisti.
C'erano Into a Nua, Big Audio Dynamite, UB40 e gli Eurythmics.
Wow.
Tutto presentato da una coppia di buffoni.
Non era un momento glorioso, specialmente il tuo, Clive.
In pratica, io esco sul palco, saluto il pubblico, 30.000 c'erano.
Della maggior parte torinesi, chiaramente a Torino.
È tutto offerto gratis dal comune, proprio nello stadio comunale di Torino.
Fantastic!
E cosa dico? Siamo tutti qua grazie al comune di Milano. C'è stato un boato di fischi e io non riuscivo a capire perché.
Infatti, c'ho una copia qui del 1 luglio 87 della stampa, in cui dici ben chiaro: il presentatore del videogiochi inglese Clive Griffiths ha annunciato trionfalmente, organizzato dal comune di Milano.
Come tu sai, Simon, io...
Aspetta, io sono Rick Clive, non Simon.
Ah, scusami Rick, però io non sbaglio mai i nomi, perché c'erano i gruppi in mezzo che erano gli UB40 e Big Audio Dynamite.
Hai presentato UB40 come Big Audio Dynamite.
Colpa del prodotto locale, il vino rosso, va alla testa.
Ok, che ascoltiamo ora?
Big Audio Dynamite.
Vedremo se è vero.
Radio Rock Podcast.
Marilyn Manson con Sweet Dreams. E allora, visto che si parla, abbiamo parlato la parte iniziale della trasmissione della notte degli Oscar, perché erano appena terminata la 97esima edizione dal Dolby Theater di Los Angeles degli Academy Awards, quindi stavamo un po' commentando, abbiamo voluto chiamare per un commento, come dire, competente, ufficiale, il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno, come stai?
Ah, quando hai detto competente ufficiale pensavo fosse un altro.
Sì, no, avevamo voluto chiamare un altro, ma non c'era, non poteva purtroppo, quindi Boris Sollazzo.
Esatto, dormiva, perché a differenza di me ha seguito la notte degli Oscar.
Esatto. Senti, io prima ho detto, non ho visto neanche un... cioè, ho visto soltanto qualche fotogramma così sui social, eccetera, però non l'ho vista, però mi pare poter dire vincitore assoluto Anora, che porta a casa 5 statuette su 4 su 6 nomination, e sconfitti The Brutalist ed Emilia Perez in questo gioco che si fa ogni anno tra vincitori e sconfitti. Tu come la vedi?
Ma in tutta sincerità, secondo me The Brutalist prende esattamente quello che merita.
Okay.
Tre Oscar, che non sono pochi se si pensa che con Clave e altri sono andati o con una sola statuetta o niente. Prende quello in cui effettivamente ha dimostrato di essere superiore, in particolare fotografie di Adrien Brody, quindi la migliore attore protagonista. Emilia Perez si è autoesclusa con l'ideologia woke, che ha pensato bene che una donna in transizione fosse lucida nel momento in cui faceva post razzisti, omofobi e simili.
Scusa Boris, ti interrompo, ma secondo te questa cosa qua di della protagonista di Emilia Perez ha danneggiato solo lei, Carla Sofia Gascon, o proprio tutto il film? Cioè, nel senso, verrebbe quasi da pensare che ha danneggiato un po' l'intero film, perché ne esce molto male Emilia Perez, cioè, nel senso, porta a casa due premi ma c'aveva 13 nomination.
Ha danneggiato tutto il film, evidentemente. Forse l'unica che non ha danneggiato è Zoe Saldana, che essendo invece iper politically correct da anni, in qualche modo è l'unica che si è salvata, ma insomma, ecco, questo è stato secondo me, diciamo, il premio di consolazione per non lasciarla a bocca asciutta. Ma riuscire a non vincere neanche il miglior film in lingua straniera è il segno proprio di una punizione enorme, insomma. Poi io personalmente penso che Emilia Perez sia sopravvalutato, ma non tanto sopravvalutato a prendere solo due Oscar in un anno in cui non c'erano film fenomenali, anche se c'è da dire che Anora passerà alla storia come tale, perché poi non scordiamoci che oltre alle 5 statuette ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes, quindi insomma io non ricordo altri film, forse neanche La Conversazione di Coppola, che ha fatto questo, come dire, questo abbinamento. C'è da dire che secondo me è una bella storia quella di Sean Baker, che ha fatto Commedia indipendente per anni, ha fatto un gran bel film, perché è un gran bel film, e a volte quando fai un gran bel film basta, in annate in cui non ci sono capolavori, perché la gente si scorda anche come si fanno, e probabilmente anche un premio politico, perché un premio politico sia di politica cinematografica, stiamo dicendo a tutti che la commedia ha una nuova dignità, e su questo bisogna dire che secondo me il favore più grande alla commedia Greta Gerwig l'ha fatto non facendo Barbie ma dando il premio ad Anora, e politico anche perché è una protagonista femminile a ridosso dell'8 marzo molto molto forte, molto interessante, tanto che riesce addirittura a prendere l'Oscar a quella che sembrava una, come dire, una favorita scontata come Demi Moore, che è la vera grande ingiustizia di questa edizione.
Sì, sì.
Tutti gli altri premi, insomma, possiamo in qualche modo sostenerli. Quella di Demi Moore, che probabilmente poi non tornerà mai più a giocarselo, era perfetto con il film di Coraline Fargeot. Probabilmente era la vera sorpresa di questo di questo anno, e meritava quel premio, visto che insomma il più debole degli Oscar di Anora è sicuramente quella di Mickey Davison. Straordinaria prestazione, ma non simile a quella di
Demi Moore. Fa una prestazione proprio molto fisica, molto insomma, si mette molto proprio in a nudo a tutti i sensi, insomma. Meritava, sì, sono completamente d'accordo con te. La statuetta,
banalmente, Anora è un film come Brutalist per Adrien Brody, cioè cucito addosso al suo protagonista in modo che possa brillare il più possibile. The Substance è un film che mette costantemente in difficoltà la sua protagonista è brava e quindi riesce a farla brillare, però insomma lì bisognerebbe fare come con i tuffi, bisognerebbe anche capire qual è il coefficiente di difficoltà di un'interpretazione. Però guarda, sugli attori è raro che ci beccano, perché poi alla fine sono tanti gli attori che votano per gli attori, quindi si fa simpatia. Ricorderete insomma Mickey Rourke per The Wrestler, che perde l'Oscar a favore di Sean Penn, e lì è veramente quasi più un fatto di cene e di standing che di valore, perché quello che poi ci dimentichiamo è che è un piccolo referendum nel mondo del cinema, sono 8.000 i votanti, e quindi viene facile premiare o la protagonista del film che è piaciuto a tutti, oppure appunto l'attore che ha un rapporto buono con l'ambiente. Voglio dire, Adrien Brody, che si è fatto ben volere in questi anni, che aveva vinto l'Oscar con il pianista. Tra l'altro quest'anno Adrien Brody vince due volte, perché vincendo lui e non vincendo Timothy Pezzo di Fango Chalamet.
Guarda, l'altra domanda che ti avrei fatto, in realtà c'è Domenico che scrive: ma il grande amico di Boris, Timoteo, non ha vinto una mazza? Tra gli sconfitti ci mettiamo anche il film su Dylan, che insomma non abbia vinto neanche un premio, se non sbaglio.
Neanche la colonna sonora, quella è un'altra cosa meravigliosa, devo dire che insomma, il film poi è buono, però neanche la colonna sonora, che è fatta veramente bene.
Sì,
è Timoteo, Pezzo di Fango, perde, la cosa forse è ingiusta, ma mi fa piacere, ma soprattutto Adrien Brody, vincendo questa statuetta, non solo vince la seconda statuetta e lo fa entrare nell'Olimpo di quei pochi che hanno vinto due volte da protagonista, ma difende il record sorprendente di vincitore più giovane da attore protagonista, perché quando lui vince col pianista, andatevi a rivedere il discorso esilarante di accettazione di quel premio, quando disse: ci sono dei momenti che danno un senso a tutta la tua vita, questo non è uno di quelli. Aveva 29 anni, il che vi fa capire anche quanto è incredibilmente, come dire, conservatore il mondo degli Oscar, perché che il più giovane abbia 29 anni ti fa capire che non c'è molto spazio per i giovani, e di quanto i premi per gli attori siano appunto frutto anche dei rapporti, perché ovviamente un ventenne, un 22 anni di quei rapporti non ne ha.
Senti, Boris, c'era un articolo giorni fa sul Post, se non sbaglio, che diceva: ormai non è più Kieran Culkin il fratello di Macaulay Culkin che di mamma ha perso l'aereo, ma è il contrario ormai sta diventando, cioè è Macaulay Culkin a essere il fratello di Kieran Culkin, che ha vinto anche l'Oscar in una categoria dove c'erano addirittura un derby, no? Una lotta fra due ex protagonisti di Succession che si sfidavano, e ha vinto Kieran Culkin meritatamente?
Sì, direi che il suo è il perfetto non protagonista. Bisognerebbe, secondo me, fare delle regole un po' più stringenti, no? Perché quest'anno avevamo una non protagonista come Isabella Rossellini, che credo avesse 5 pose in croce, e in metà di queste 5 pose camminava, e quindi era chiaramente una candidatura alla carriera. E poi abbiamo una candidatura e poi un premio a Kieran Culkin, che è di fatto un coprotagonista. Lì la furbata la fa il produttore, che invece di iscrivere due protagonisti scrive Culkin, che forse è il vero protagonista come non protagonista, e questo lo porta a vincere abbastanza a mani basse. Detto questo, anche questo però è un premio alla carriera recente, cioè in quell'Oscar c'è sì Real Pain, che è un buon film con un ottimo Kieran Culkin, ma c'è anche Roman Roy, è inutile dirlo.
Certo.
C'è anche il fatto che è lui l'anima di Succession, è lui che ci ha insomma fatto appassionare agli agnelli in salsa bacon, e quindi insomma ovviamente si è voluto dare un po' come Robert Downey Jr. con l'ultimo di Nolan, no? Cioè sono quegli Oscar che tu dai anche sull'onda dello standing che si è costruito per l'attore attorno a sé.
Bene, noi ti ringraziamo, Boris, se non hai altro da aggiungere l'aspettiamo venerdì prossimo qua in studio.
Una cosa da aggiungere, ce l'ho. Sono contento per Walter Salles,
sì,
che vince il premio come miglior film straniero, e bello anche il premio dell'animazione su Flow, però sì, se stiamo parlando di un gatto che va in giro con una capibara, qualcuno risarcisca Enzo D'Alò per la campionella Il Gatto, perché c'era arrivato 25 anni prima.
È vero. Va bene, Boris, ti ringraziamo, ti aspettiamo venerdì in studio per il Sollazzo del Pappagallo, buona settimana, grazie mille e un abbraccio, ciao Boris Sollazzo.
A venerdì.
Ciao, prossima, ciao, arriva la nuova di Billy Morrison con Ozzy Osbourne.
Radio Rock Podcast.
Con Celebrity, sai che stavo vedendo che hanno ritirato fuori in questi giorni un articolo del 2022, il marzo 2022, quindi sì, praticamente di esattamente 3 anni fa, poco dopo l'invasione russa in Ucraina, con vero, persa sta cosa, perché ormai si sparano talmente tante cazzate giorno per giorno, soprattutto da parte dei leader politici, che poi ricordarsene è anche complicato, perché ne spari quattro al giorno, dopo,
già, tattica,
già dopo un mese ti ricordi
tattica,
più niente.
Esatto, per
Salvini,
confondere.
Io pronto ad andare in Ucraina come combattente per la pace. Non c'è nato poi alla fine, come no. È rimasto
no,
qua.
Tra l'altro è pure contrario, vabbè, comunque, quello mi sembra, no, ad aiutarli, no?
No, no, no.
Mezzo.
Tre anni fa, su Putin, ha torto, è lui l'aggressore.
Ah,
adesso non credo che lo ripeterebbe. Però,
ripete, no.
Tre anni fa esatti, su Putin ha torto, è lui l'aggressore, voglio fare una marcia per l'8 marzo, una grande iniziativa, potrebbe essere il Papa a lanciarla, voleva farla lanciare dal Papa, cioè diciamo tirava il Papa.
Ma perché non ha iniziato a camminare?
Vado.
Vai. E dove arrivi?
È rimasto.
Vado e fo una bellissima invasione pacifica con una marcia per chiedere un cessare il fuoco, mi metto lì con le braccia aperte. Cessate il fuoco.
Ma questo signore, no? Questo signore all'interno del discorso politico, ma è ancora credibile?
Sì, però se facciamo questo discorso, Mauri, tu mi dovresti dire chi è che è credibile. Questo è il problema, perché...
No, è vero, però c'è
purtroppo il problema, allora, è che non è solo lui.
È un po' più coerente, no? E
diciamo
politicamente
che lui ci si è messo proprio bello d'impegno.
Cioè, lui,
è
esatto,
proprio una banderuola al vento, insomma.
Ti assumi tutte
le sono troppi segnali, veramente. Cioè, nel senso, ti stupisci quando inizia a essere un attimo
sì,
più coerente.
Ma a me mi stupisce anche quel 5%, quel... poco che hanno, insomma.
Bene, comunque, insomma, è manco tanto poco.
Continuo a dire che non si fanno le domande giuste quando si ha l'occasione di poterci parlare con le persone.
È vero pure che tanti divagano, però, e non ti rispondono.
Qualcuno ricorda anche
che divagare e non rispondere è una risposta.
E Salvini aveva detto è inutile fare il ponte sullo stretto, poi è diventato un grandissimo
cavallo di battaglia.
Anche se poi il passaggio che ricostruisce, come dire, i pro del ponte quando fa la scalata da 1 milione di posti di lavoro, 500.000, 23, 4 posti di lavoro.
È salito.
Sono 10.
Era 3 posti di lavoro, 500.000, 1 miliardo. Cioè,
scusi, ma il ponte
ogni
è più grande.
Ogni volta che lo intervistavano, lui dava un numero più alto del precedente.
Certo, perché aumentavano.
Poi, chiaramente mi viene a pensare che siano numeri di così a caso.
No,
sbagliato.
Certo, frustate.
Non dire così, Mauri, per favore. Va bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i Led Zeppelin. Mi dà l'occasione di... Ragazzi, fuori. Mi dà l'occasione... Fai il silenzio. Mi dà l'occasione, Black Dog, di parlare. Venerdì sera sono andato a vedere, credo sia disponibile ancora per pochissimi giorni perché era un evento speciale, il film sui Led Zeppelin. Becoming Led Zeppelin. Allora, se vi piacciono i Led Zeppelin, consigliatissimo.
Bene.
Perché è un film documentario, non ha nulla a che vedere col film su Dylan, che invece è un film... vero e proprio con gli attori e che in qualche modo ha anche degli elementi, diciamo così, di fiction. Invece questo è proprio un racconto dei Led Zeppelin, però come suggerisce il titolo è diciamo, prende in considerazione diciamo dalla nascita della da addirittura l'avvicinamento alla musica di questi quattro artisti singolarmente fino ad arrivare alle Zeppelin 2, quindi arriva al grande successo. I Led Zeppelin nel giro di un anno fanno un concerto davanti a poche persone, gennaio 69, gennaio 70, riempiono completamente la Royal Albert Hall di Londra, quindi con un successo strepitoso dopo l'uscita del secondo album e si ferma lì il film. Però la parte emozionante è che ci sono interviste, diciamo, ai tre superstiti, no? Quindi a Robert Plant, a Jimmy Page, a John Paul Jones, ma c'è anche l'audio inedito di una registrazione di John Bonham, morto nel 1980, che fa un pochino la stessa cosa, cioè racconta anche lui gli esordi. Però è molto bello questo montaggio che hanno fatto, perché a un certo punto si vede i tre con un diciamo alternanza, i tre sono registrati tutti in tre posti diversi, quindi non stanno insieme. Allora si vedono prima l'uno, poi l'altro e poi l'altro ancora, che ascoltano così con un sorriso un po', insomma, mesto, un sorriso un po' malinconico, ascoltano le parole di John Bonham che raccontava appunto la nascita della band e il rapporto con gli altri tre. Diciamo che è molto interessante anche la parte iniziale, perché racconta poi il background, no, della musicale della band, quindi quali erano i gruppi di ispirazione. Poi sapete che Page stava negli Yardbirds e quindi i Led Zeppelin vengono proposti come i nuovi Yardbirds, cioè come dire band precedentemente nota come Yardbirds, che non è così evidentemente, però insomma diciamo che c'è tutto il tema riguardo al background musicale, cioè cosa ascoltavano loro quando si sono avvicinati alla musica e quando hanno cominciato a suonare. E poi Jimmy Page aveva lavorato con tutti, insomma, era già stato un turnista importante, eccetera. Poi la formazione della band, quindi è molto interessante. È chiaro che se ti fanno schifi le Zeppelin, è
un po' difficile da fruire.
Per quanto potrebbe essere anche, magari, ecco, uno
stimolante
che non gli fanno proprio schifo,
per avvicinarsi,
ma magari non li ha mai seguiti più di tanto, potrebbe essere un modo magari per cominciare a riscoprirli, a scoprirli magari, no? Perché no? Quindi vabbè, torniamo con Black Dog tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Black Dog, loro sono i Led Zeppelin. Sai che a proposito di Led Zeppelin stavo pensando a una cosa meravigliosa, no? Ma parliamo dell'avvocato di P. Diddy che ha mollato il caso, ne parliamo fra poco. Intanto dicevo sui Led Zeppelin, no? Pensavo una cosa. Allora, avete visto voi, avete letto voi, a cosa si riferirà il buon Robert Plant, no? Quando canta il testo di Oh A Lot Of Love. Non so se avete mai sentito, seguito il testo. Vedete, lui l'ho tradotto in italiano, sì. Dice questo il testo, vediamo un po'. Allora, Oh A Lot Of Love, 1969. Hai bisogno di raffreddamento. Tesoro, non sto scherzando, te lo manderò. Non so a cosa si riferisca. Comunque, vabbè, ritorno a scuola molto giù dentro. Ah, tesoro, ne hai bisogno. Ti darò il mio amore. Ti darò il mio amore. Voglio tutto l'amore. Voglio tutto l'amore. Voglio tutto l'amore. Voglio tutto l'amore. Stai imparando, tesoro. Sto imparando. Tutti quei bei momenti, tesoro, tesoro. Lo desidero da anni. Lontano, molto giù dentro. Ah, tesoro, ne hai bisogno, ah?
Come distruggere una...
Ti darò il mio amore.
Però non ho ancora capito di che parla.
Adesso spieghiamo. Ti darò il mio amore, ah, oh. Tanto amore. Voglio tutto l'amore. Ah, voglio tutto l'amore. Oh. Voglio tutto l'amore. Ti sei rinfrescato? Tesoro, stavo sbavando. Tutti i bei momenti, tesoro, ne ho abusato. Lontano, molto giù dentro. Ti darò il mio amore. Ti darò ogni centimetro del mio amore.
Oh.
Cosa si sta riferendo? Oh. Non riesco a capire.
Neanche io, non capisco. Ti
darò la grandezza del suo cuore.
Ti darò il mio amore. Ehi! Bene, andiamo. Tanto amore. Voglio tutto. No, è così il testo, sto leggendo.
No, sei arrabbiato.
Ehi, bene, andiamo. Tanto amore, voglio tutto l'amore, voglio tutto l'amore, voglio tutto l'amore molto giù dentro. Donna, ne hai bisogno, sì.
Certo, ce n'ha bisogno.
Stai zitto, Maurizio, ce n'ha bisogno.
Ma perché Mauri fai così?
Amore.
Ancora...
Mio.
Una canzone d'amore.
Mio. Signore. Scuoti per me, ragazza. Voglio essere il tuo uomo della porta sul retro.
Davvero, tutta questa roba. Veramente.
Voglio essere. Sai che si dice?
Voglio essere
il tuo uomo della porta sul retro, no? I wanna be your backdoor man. I wanna be your backdoor man. Capisci cosa?
Capisci cosa vuol dire?
Che vorrà dire backdoor man, Mauri? L'uomo della porta sul retro, che vorrà dire?
Tipo l'uomo, tipo la donna della porta accanto, quello semplice, l'uomo semplice.
La donna della porta accanto, l'uomo della porta sul retro.
Scrocchier.
Ehi, fantastico mio tesoro mio. Tienilo fresco, tesoro. Che cosa? Tienilo fresco, tesoro. Ah, continua a rinfrescarti, tesoro.
Vino.
Ah, continua a rinfrescarti, tesoro. Ah, continua a rinfrescarti, tesoro. Hai capito quella cosa della...
I testi glieli scrivi a Tony
F. Merda.
Me te permetti.
Schifoso.
Bella merda.
Io ancora non ho capito di che parla.
Allora, c'è una rubrica che noi inauguriamo adesso. La rubrica si chiama, si intitola, ed è una rubrica in cui noi andremo ad indagare nei grandi testi della grande musica rock.
Grazie.
La rubrica l'analisi. Si chiama Voglio essere il tuo uomo sulla porta del retro.
E vedrai che
della porta sul retro.
Alla fine di questa rubrica noi ridimensioneremo, apprezzeremo Trottolino Amoroso.
Bene, non dirlo questo. E adesso seguitiamo con questa rubrica Calio, la novità di oggi con Backdoor. Guarda caso, Backdoor.
Radio Rock Podcast.
Calio con Backdoor. Adesso approfondiamo anche questo, perché pure questo è un testo un po' particolare. Oh ragazzi, avete presente quel documentario palestinese, cioè italiano-palestinese, di cui vi ho parlato, Notherland, che ha vinto l'Oscar? Bene, sappiate che noi l'abbiamo visto, cioè io l'ho visto. molti di voi l'hanno visto, Alessandro, Martina e Maurizio potranno andarla a vedere se vogliono. Negli Stati Uniti non l'ha vista ancora nessuno, perché non è stato distribuito. Negli Stati Uniti non c'è un distributore, per via del suo contenuto critico verso Israele, non c'è nessuna società statunitense che ha ancora acquistato i diritti del film. Adesso forse con la vittoria dell'Oscar, ma magari, non so, speriamo. Qualcosa forse cambierà, però era stato proiettato solo per una settimana in un cinema di Manhattan e in un paio di festival di nicchia. Praticamente non l'ha visto nessuno, perché ragazzi, una sala a Manhattan e due festival di minchia,
praticamente niente, cioè tutti gli Stati Uniti, no, quindi cioè,
non l'ha visti nessuno.
Ma che smerda così, però, quei due festival.
Allora vai, vai.
Vabbè, dai, vai.
Allora, la
Democratica America.
La Democratica America.
Backdoor. Democratica, backdoor. Un abbacio, fronte.
Questa trasmissione sta diventando sempre più. Però io sono un po' invidioso, perché vorrei anche io quel tizio, come si chiama quel tizio che nella trasmissione radiofonica di Radio Rock
Nominata.
La Scolopendra il weekend
Guido Guerriero
David Guido Guerriero, praticamente è un tizio che interviene in trasmissione e interviene in trasmissione e fa manda un vocale con tutta il backup, il recap della trasmissione, resoconto vocale.
Non si è inventato niente, lo faceva quel malato di mente prima qui.
No, il malato di mente, sei tu.
Ma chi è malato di mente, Ale?
Ma che Gigi Bilancioni? Ma Gigi Bilancioni lo scriveva, invece questo qui è un vocale.
No, fa pure le storie,
Non è peggio, è meglio.
È bellissimo.
Allora, voglio un malato di mente. 3899, però un malato di mente nostro, non di altri, non altrui, che faccia in un minuto, prende troppo, che faccia in un minuto praticamente il recap vocale di quello che è successo, tutto quello che è successo nel corso della trasmissione. Qualcuno che si prende la briga e fa sta cosa, ragazzi.
Fare
anche ora per ora, cioè che ne so, dalle 7 alle 8, pum, prima ora.
30 secondi,
dalle 8 alle 9, prima ora, seconda ora. Dalle 9 alle 10, terza ora. Pum, capito così? Che ne so, 100 frustate.
Un abbraccio.
Corriere da sera.
Allora, Maurizio, leggo dal Corriere da sera il testo di questa canzone qua, di Backdoor, di Kalio.
Quella appena ascoltata.
L'abbiamo appena ascoltata, no? Molto bella. È gustosa, mi è piaciuta tantissimo. Cosa dice il testo? Bene. Ora è pronta a cavalcare la tua 45. Sta andando dritta dritta al tuo cuore, soffiando fumo negli occhi. Oh, sei troppo indietro. Oh, ti aveva giocato fin dall'inizio. Questo è il ritornello. Poi dice: ha detto che è pronta a cavalcare la tua 45 ora. Baby, prendi la porta sul retro. Baby, non voltarti indietro. Baby, prendi la porta sul retro. Sto andando via.
No, perché
qui
in America ci stanno queste case.
Ma questi sono islandesi. Due ingressi,
no,
in America.
Questi sono islandesi, non
e
fate
anche
confusione.
Anche in Islanda funziona.
Allora, la cosa bella qual è? Che mentre Robert Plant e le Zeppelin, con protervia patriarcale, sessista e paternalista, pretendevano la porta sul retro del signore, questa persona qua invece vuol che gli si metta nella porta sul retro. Vuol che gli si dia,
dici tu, a tua libera
interpretazione. Baby, prendi la porta sul retro. Quindi lo vuole si dia.
Prendi.
È inclusivo. Baby, non voltarti indietro. Sto andando via. Oh, baby, prendi la porta sul retro. Sì, baby, prendi la porta sul retro. Bene. Ora non essere uno stuzzicadenti. Sai che sono facile da accontentare, no?
Bella.
Mi hai proprio dove vuoi. E ora non abbiamo molto tempo. È casa tua o casa mia? Non lasciarmi arido.
Gali, però.
Non lasciarmi arido e incompiuto. No.
No, no.
Questo è dire, quando si fa sesso anale, bisogna sempre fare con la lubrificazione. Se no fa male.
Incompiuto.
No, fa male e poi non riesce a finire, no? Perché fa troppo male.
Certo.
La tua maledizione è ora mia. Fa impazzire il mio sangue freddo. Quindi corri, bambina, corri, torna dove appartieni. Tesoro, prendi la porta sul retro. Non voltarti indietro. Tesoro, prendi la porta sul retro. Me ne vado. Tesoro, prendi la porta sul retro. Tesoro, non voltarti indietro.
Sono delle merde.
Tesoro, non voltarti indietro. Me ne vado. E poi chiude. E qui la chiusura, ragazzi, racconta un mondo. Racconta la durezza che baby, prendi la porta sul retro, prendi la porta sul retro, porta sul retro, baby, prendi la porta sul retro, porta sul retro, perché c'è il controllo.
Che durezza è, non ho capito.
Senti, senti, perché il tuo, sono il tuo uomo, porta sul retro. Cazzo ride quello scemo.
Bella,
bella. Senti, senti, senti la drammaticità. Senti la drammaticità.
E non interrompere il flusso, no.
Prego, stai rompendo il flusso. Oh, allora.
Cazzo.
Ma...
Oh, porta sul retro, porta
allora,
sul retro.
Senti, senti che bella poesia qua alla fine.
Dai.
Sei mai nei guai, guai? C'è sempre una porta sul retro. Sì, porta sul, porta sul retro. Sei mai nei guai, guai?
C'è sempre una porta.
Perché è il controcanto, no?
Era forza Dio, no?
Era
farti capire.
No, bravo. Allora, è così, è così.
Ma
allora,
quindi è un controtempo, allora.
No, è un controtempo,
guai,
è così.
Guai, guai.
Senti, senti.
Ah, sì.
Senti. Senti, eh? Senti che bello. Ah, no, è finita così. Aspetta, aspetta. Senti che sguitarrata.
Porta sul retro.
È finita così, ho sbagliato qua.
Sbagliato.
Ecco. Senti, senti. Oh, la canzone.
E dai,
dai, eh.
Tutte queste parole.
Aspetta,
poi dice rompimi il retro.
Porta sul retro. Porta sul retro. E termina così.
Votare,
e termina così,
così,
ragazzi. Bella, sei mai bella, nei guai, io. Guai. C'è sempre una porta sul retro. Sì, porta sul retro. Sei mai nei guai, guai. C'è sempre una porta sul retro. Cioè, come a dire, se tu sei nei guai nella vita, certo, ricordati che c'è sempre, che ti aspetta un piano B, una porta
sì,
sul un lato
una via
B,
di fuga.
Un lato B,
una,
un
via
sì,
di
una
fuga.
Porta sul retro.
Perché voi siete allora, dei volgarotti.
Ragazzi, è meraviglioso. Domani faremo la rubrica.
Bene.
Allora, naturalmente vero, ci svelano, parla della droga, no? Questo mi pare evidente. Beh, perché la droga che si infila nell'ano, no? Per, no, per viaggiare.
Per eludere.
No, no, che no, sostanze meravigliose nel 1989. 69. Allora, bellissima rubrica, perfetto stile Paola Malgeri. Eh sì, certo, suggerita lei, no?
Sesso.
È stato. Allora, mi scrive un bellissimo messaggio. Gigi Bilancioni, il bravo Fabrizio Guerrieri si è ispirato a me, verissimo. E i ragazzi della Scolopendra non lo hanno tagliato e hanno fatto bene. Grazie comunque Emilio per lo spazio, è stato un privilegio, un piacere poter partecipare al The Rock Show.
Cioè, mai più.
Meraviglioso.
Ah, quindi non scriverai mai più.
No, no,
quindi
no.
Saluto,
adesso comincia,
cinno,
adesso comincia una nuova era per Gigi Bilancioni, sì, che sarà, lo volevo, lo possiamo svelare?
No.
Sarà dalle 15 alle 17 in antipop al posto di uno di quei tre.
No,
non mi ricordo
no,
più
no,
chi.
No,
non mi ricordo più chi. Oh, possiamo sostituire porta sul retro con Bucio de culo. E in italiano cantiamo a squarciagola. Bucio de culo. Sì, effettivamente potrebbe
no,
metricamente poi ci può stare, sinceramente. Questa traduzione ha fatto venire in mente Brunico Aldo Adige. Aldo Adige, no?
Alto Adige,
no, il signore, come si chiama? Aldo Adige,
c'è il signore, la regione, l'Alto Adige, c'è Brunico,
quello che
meta,
racconta sta storia, come si chiama?
Aldo Adige, avrà un nome
Aldo
questo.
Adige.
In una strada, la traduzione è vicolo del posteriore, vicolo del posteriore, signor Paolo. Vicolo del posteriore,
Aldo... non avevo capito.
Ma poi che è questa sacralità?
Vicolo del Brunico,
Aldo Adige.
Vabbè, c'è pure 9.58.
No, calma, calma, ci stanno dei vocali. Gigi Bilancioni, vai. Porta sul retro, vai. Sentiamo chi c'è, vai.
Un vecchio collezionista di bootleg delle Zeppelin, di memoria.
Vai, vai a vederlo.
Quant'altro. L'ho
vai a vederlo.
Visto,
vai a vederlo.
Condivido
torna a
con
vederlo.
Pappagallo l'analisi, il momento molto toccante del
è bello,
video con il messaggio audio di John Bonham.
Sì.
Peccato per i filmati inediti, pochissima roba nuova. Sinceramente avrei evitato da parte del regista la
sì?
riproposizione di vecchi filmati già visti e rivisti, tipo Dazed and Confused del Super Show che dura 6 minuti, anche no.
Non hai tutti i torti, eh? Non hai tutti i torti. Allora, in realtà c'è scritto vicolo posteriore, ma noi la chiamiamo così, capito? Si chiama l'amico Aldo Adige di Brunico, dice ragazzi si chiama vicolo posteriore, ma noi lo chiamiamo vicolo del posteriore, del posteriore.
Beh, c'è l'Ikitap dei Kiss che credo insomma abbia un testo interessante.
Cosa allora l'Ikitap cosa ridi, ignorantella?
Allora l'Ikitap cara Erika tu non ci crederai, ma l'Ikitap dei Kiss è l'argomento della puntata di domani.
Incredibile,
sta per cominciare.
Con...
lasciamo la linea a Carla.
Con Emilio Pappagallo.
Giovanni.
Teresa De Sì. Come si chiama? Emilio Pappagallo. Martina Giannini. E tutti questi altri. Faremo naturalmente domani una puntata scoppiettante.
Alessandro Barbero.
Alessandro
domani,
Di Rocchi, cioè. Maurizio Panigoni. I nostri ospiti naturalmente saranno tantissimi. Non è che voglio enunciarli. Parleremo di l'Ikitap.
L'Ikitap
dei Kiss. Adesso ci sono Ruggero e Beatrice.
Maria Grazia.
In Gagarin.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.